la puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su La Sirenetta, il live action più chiacchierato del decennio, è uscito al cinema e siamo andati in fondo al mar a vedere com'è. Tyler Rake 2, torna il cazzutissimo Chris Hemsworth in un sequel che, come da tradizione, è più grosso, più lungo e fa più rumore. Stan Lee, documentario sull'uomo simbolo di Marvel Comics che nel corso della sua lunghissima carriera è diventato leggenda. E Black Mirror, che arriva alla stagione 6, acclamata e profetica serie TV distopica che si trasforma in una copia di Ai confini della realtà ma meno ispirata. Ne parleremo dopo. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it che è appena reduce da un evento incredibile per la puntata 200, fantastica. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono tre agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anima e pilastro. No, due agguerriti colleghi, no, ho fatto male i conti, Teo, scusa. Tu che devi ancora riprenderti dall'ondata di affetto che ci avete dimostrato alla puntata 200 e anche io, Teo Yusufian.
Ma ciao Paolo, che strano essere tornati in studio. Non possiamo farle sempre con il pubblico.
Ma sono sempre in studio, sì, le facciamo.
No, mi ero abituato ormai ad averli davanti. Cioè è stata veramente bella. Volevo ringraziare brevemente, prima di introdurre la nostra fantastica ospite che è tornata dopo un sacco di tempo, volevo ringraziare tutti coloro che erano presenti martedì scorso alla puntata 200 al cinema. È stata una figata. Potete sentire la puntata se non c'eravate, potete vedere le foto sui social. Su tipo Telegram e Instagram c'è soltanto una parte delle foto, le ho caricate tutte su Facebook perché gli altri due posti non me le fanno mettere 70.000 foto.
Io ancora non ho fatto il post, ma lo faccio.
Ok, ed è stato bellissimo, cioè è bello vedervi dal vivo ogni tanto e non avere soltanto a che fare con degli account digitali. Forse perché sono vecchio, lo dico sempre, però sono un po' legato ancora al contatto fisico, cioè nel senso, cacchio, parli con delle persone in carne e ossa, è bellissimo.
Che siamo esseri umani, l'essere umano è un animale sociale. E tra l'altro ringraziamo anche Notorious Cinemas che ci ha ospitato e ci ha permesso di fare questo e speriamo anche futuri eventi. Ma prima di continuare voglio passare a presentare colei che dopo più di 1000 giorni di assenza torna a trovarci nel podcast principale, una gradita amica, fashion stylist, image consultant, costume designer per cinema, TV e teatro, capace di trasformare la stoffa in arte e genio, colei che vorreste portata di consiglio ogni volta che ti invitano a una cena, a un red carpet o anche solo quando vai a fare la spesa, l'inimitabile Nadia Baiardi.
Ciao.
Com'era la presentazione, Nadia?
Bellissima, bellissima. Per la mia autostima soprattutto bellissima. Ciao a tutti, sono contentissima di essere di nuovo qua.
1000 giorni di te e di me, direbbe qualcuno.
Sì.
Cioè, ma da quanto mancavi?
Da
una
un
vita
sacco.
E mezzo, 2 anni e mezzo senza averti ospite. Ma per come è potuto accadere?
Non lo so.
Sei stata negli spoiler special di Game of Thrones, no, di House of the Dragon.
Di House of the Dragon, sì.
Ma non sul podcast principale, quindi bentornata, Nadia.
Grazie. Tornerò di più.
Oh,
brava. Tornerò di più.
Molto bene, siamo molto contenti.
Tu non c'eri purtroppo settimana scorsa, ma quindi dovremmo rimediare prima o poi facendo anche un altro evento, no? Credo che voi che ci ascoltate non vediate l'ora, anche perché tanti ci hanno scritto che purtroppo non potevano esserci. Chiaramente noi stiamo a Milano, quindi se facciamo un evento per noi è molto più facile farlo a Milano. Chiaramente ci ascoltate da tutta Italia e anche da altre parti del mondo, ma è... ovviamente c'è anche un discorso di logistica, però chissà, mai dire mai, magari si potrebbe concretizzare qualcosa anche nel resto d'Italia prima o poi.
Colgo al volo questa piccola pallina al balzo per salutare i nostri ascoltatori nel Regno Unito, in Germania e in Belgio, che sono i tre paesi dove ci ascoltano di più dopo l'Italia.
Beh,
che è una cosa buffa, cioè, non so perché il Belgio, sono i quattro gatti in Belgio.
In Belgio, perché no?
No, vabbè, però è bello insomma.
Fantastico. Nadia, come stai? Tutto questo tempo che non... noi ci vediamo spesso, però che,
infatti
che
sì,
non ci si vede. Da quanto tempo?
Ci siamo visti l'altro ieri. No, bene, bene, tutto bene. Sono mamma, quindi credo che anche quello
abbia un po' inciso.
Abbia un po' influito sul fatto che io non sia venuta qui tanto spesso al podcast. E va bene, vado al cinema. Ecco, l'unica cosa di essere mamma che non mi fa impazzire è che non riesco ad andare al cinema quanto vorrei. Infatti questa settimana che mia figlia è con i nonni in campeggio, io praticamente vado 4 volte al cinema perché recupero.
Fantastica sta cosa.
Quindi il tuo consiglio a tutte le mamme in ascolto cinefile è tipo lasciatele
ai nonni.
Ai nonni, esatto, sì sì. Ma lei sta bene in campeggio al lago? Chi, cioè, chi sta meglio proprio, di lei?
Meraviglia,
esatto.
Certo. Bene, quindi prima di addentrarci nel, insomma, in questa puntata complessa,
nella 201,
questa puntata 201, eh? Questo inizio di una
che
nuova era,
strana cosa.
E tutti quelli tra di voi che pensavano che questo podcast sarebbe finito alla puntata 200, e invece l'ultima è la 201, è incredibile, no scherzo, vi ricordo che se non volete che sia l'ultima, c'è Patreon, c'è il sito gliamicidicinefax.it con cui potete supportare il progetto Cinefax intero, non solo il podcast ma tutto il sito, i social, gli approfondimenti, gli articoli, gli eventi dal vivo. Quindi fatevi un giro su gliamicidicinefax.it perché ci sono un sacco di tipi diversi di donazioni che si possono fare che danno diritto a diversi omaggi.
A diverse ricompense, sì, a diversi contenuti. Possono scegliere la puntata del... Sì! Il Superclassico! Il nostro podcast spoiler special dedicato ai capolavoroni del cinema.
Dobbiamo trovare un gesto che mi fai, che loro non vedono per quando c'è sì il Superclassico, perché sennò io non ti posso mettere l'effetto.
Questo ti va bene? Questo, sì. Okay. Va bene, allora aspetta, attenzione, vediamo se funziona. Sì! Il Superclassico! E cazzo funziona, vedi?
Siamo le cose per bene.
È bello perché loro non sapranno mai che gesto
faccio. Ma si sa qual è il prossimo superclassico?
Si sa già qual è il prossimo superclassico e devo dire che non sono contenti, nel senso, cioè sono io che li propongo, quindi uno dice...
La scelta era tra?
La scelta era tra Cantando sotto la pioggia, che amo con tutto me stesso, e gli dedico ora un tatuaggio. Oddio, aspetta, a qualcuno piace Caldo, che amo con tutto me stesso e al quale ho già dedicato un tatuaggio. E Psycho di Alfred Hitchcock, che è un capolavoro nella storia del cinema.
E un tatuaggio.
No, e ha vinto.
Io ho vinto. No, come sto dicendo, io ho visto Cantando sotto la pioggia.
Hai fatto bene perché va sempre visto un film capolavoro come quello.
Sai che non l'avevo mai visto?
Cosa?
Però in realtà l'ho visto. Ora non ti posso dire che non l'ho mai visto, no, perché l'ho visto.
Davvero non l'avevi mai visto?
Non l'avevo mai visto prima di. Quando è che l'ho visto? Domenica.
Oddio, che impressione. Cioè, tu pensa, io sono 30 anni che ogni tanto mi alzo e comincio a dire good morning, good morning.
Ma non sapevo neanche che veniva da quel
film. Ma come no?
Io pensavo che fosse una pubblicità.
Ma veramente?
No. No,
ma quanto
no,
è bello.
Non sapevo che era quel
quanto
film.
Quanto è bello. Fatevi un favore.
Non so per quale motivo l'avevo sempre, cioè, non l'avevo mai calcolato.
È bello o no?
Ma cazzo, ma è bellissimo.
Ah,
cioè,
ecco.
No, ma è tipo. È stra sviliante. Cioè, tipo, è una roba inconcepibile. Cioè, come, non si può fare più un film così. Cioè, è oltre a livello proprio artistico, a livello di coreografie, a livello di musical, a livello di storia, fa morire delle risate. Cazzo.
E poi racconta,
cioè, dovrebbero rimandarlo
al storia
cinema.
Del cinema, che comunque è stata mega importante. Il passaggio tra il muto e il sonoro. Ma come lo racconta?
Al di là che Babylon dovrebbero proprio cancellarlo dall'esistenza.
Ora hai capito cosa. Sì, quando sì, ti sì. parlavo di Babylon, perché te ne
parlavo
in quel
perché,
modo?
Perché Babylon vuole omaggiare Cantando sotto la pioggia, rifacendo alcune scene, perché comunque Cantando sotto la pioggia è ambientato in quello stesso periodo storico di Hollywood, nel passaggio tra il cinema muto e il cinema sonoro. Però Cantando sotto la pioggia è un film della Madonna, Babylon un po' meno. No, sono rimasto molto stupito perché non pensavo che fosse così. È veramente forte in tutti. Poi dopo ho fatto l'errore di addentrarmi nei vari cinefax su questo film.
Mm-hmm.
E ci sono delle storie allucinanti. Mm. Gene Kelly era un pazzo furioso.
Ah, sì, assolutamente.
E puoi passare dopo altrettante due. Il film dura un'ora e 40, un'ora e mezza. Puoi passare altrettante ore, forse di più, a leggere tutti gli aneddoti sulla storia di questo film.
Bene, ne butto una. Ne butto uno al volo. Magari il mese prossimo io lo ripropongo, fatelo vincere, così ne parliamo.
Tanto
dello
ha vinto Psycho, quindi ne possiamo parlare.
Esatto, vabbè, però ne parleremo la prossima volta quando vincerà Cantando sotto la pioggia o A qualcuno piace Caldo. Comunque la famosissima scena di Gene Kelly dove appunto canta Singing in the Rain con l'ombrello in mezzo sotto la pioggia che fa i tip e tappe sul marciapiede, la girò quando aveva 39 di febbre.
E quando la girarono la prima volta, siccome era l'orario in cui la gente tornava da lavorare, e non c'era abbastanza pressione nei tubi dell'acqua perché si facevano le docce o usavano le robe, e quindi non veniva fuori la pioggia giusta e quindi ha dovuto rigirare.
E sì, ma andava già bene il master shot che avevano fatto quel giorno lì, e per aggiungere, diciamo, come si dice, brillantezza all'acqua, la mischiarono con del latte.
Perché
l'acqua semplicemente quando cade, presa, cioè, sì, non si legge, diciamo, bene,
non
no?
Si vede. Mm.
Mentre con il latte, che chiaramente essendo bianco opaco si legge un po' di più. Ma è veramente foriero, come hai detto tu, di un sacco di storie. È un film meraviglioso, cioè, nel senso.
Sì, sì, no, incredibile.
Io sul braccio ho tatuati solo film meravigliosi, quindi quello.
E Psycho non c'è.
Psycho non c'è. Tra l'altro, adesso che ci penso, non ho neanche in programma uno di Hitchcock, adesso me lo fai venire in mente, nonostante uno ce l'avrei. Ci devo pensare. È che, avendo gli oggetti, avendo scelto questa strada, io sto facendo i tatuaggi traditional con gli oggetti dei miei film del cuore. E ci sono dei film che non posso mettere perché non hanno, cioè non si tramutano in oggetti. Cioè, che già per Apocalypse Now ho dovuto inventarmi la lumaca sul rasoio. Che...
Nadia, tu che sei una super mega appassionata di musical, Cantando sotto la pioggia era nel tuo... Tra l'altro c'è anche la versione teatrale, no?
Sì, c'è anche.
Sì, sì, direi.
A Londra c'è?
Credo di sì. Cioè, insomma, è uno dei musical più famosi. Tra l'altro tu anche sei amante dei musical, non l'avevi mai visto? La cosa veramente mi stupisce.
Non è che ne ho visti tutti, cioè... Beh, ogni tanto è bello recuperare. Tu hai sempre detto, è figo quando tipo c'è un filmone, un classico, non l'hai visto, lo recuperi. Dicevi, Nadia?
Non hai finito la domanda perché ti sei interrotto.
No, e che cosa ne pensi di... Cioè, è tra i tuoi preferiti?
No, sì, assolutamente, mi piace tantissimo. Anche se devo dire che sentirlo chiamare Cantando sotto la pioggia ci faccio un po' un po' fatica. Però non l'ho mai visto a teatro, ho solo visto il film, ma è assolutamente stupendo. È iconico, è proprio iconico.
Prossima volta a Londra magari... Non lo so.
Andiamo.
Potremmo organizzare.
Perché no?
Però a chi ci ascolta non frega niente dei cazzi nostri.
No,
se magari mettiamo in moto la puntata.
Sai cosa frega? Di cosa frega a loro?
Non lo so.
Di sentire le news questa settimana.
Cosa è successo in questa settimana?
Allora, intanto apriamo con un addio, diciamo, non di quelli sconvolgenti, perché comunque aveva una certa età, era fuori dalle scene da un po', in realtà non dalle scene, perché stiamo parlando di un famoso disegnatore di comics, John Romita Senior. Perché ne parliamo? Perché ormai il mondo dei comics è diventato parte integrante del mondo del cinema. E ci sono alcuni autori iconici che hanno segnato la storia, di cui, diciamo, i loro personaggi e le loro illustrazioni sono diventate parte integrante anche del mondo del cinema di intrattenimento. E John Romita Senior era uno di questi, è stato uno dei più grandi disegnatori di Spider-Man, ad esempio, e dell'universo Marvel Comics. Quindi, siccome è una puntata, tra l'altro, in cui parliamo anche di altri personaggi Marvel, perché, cioè, insomma, parleremo poi anche del documentario su Stan Lee, meritava una menzione, un grande artista, insomma è stato un grande artista e ci tenevo a ricordarlo. Passando invece a notizie più inerenti, pare, sono rumori, voci di corridoio, che Tom Cruise stia venendo corteggiato da DC Studios, quindi Warner Bros. E infatti è emblematico il fatto che avesse fatto delle lodi a The Flash prima che uscisse, dicendo che l'aveva visto, che era fantastico, eccetera. E quindi potrebbe forse entrare a far parte dell'universo narrativo DC. Però
attenzione.
A fare cosa?
Infatti, quella è la domanda che ti volevo fare. Cosa potrebbe fare
Tom Cruise? Io conosco poco i personaggi dei fumetti in generale, a parte quelli che leggevo da ragazzo, eccetera. Non sono mai stato dentrissimo la cosa dei fumetti USA. C'è un personaggio di DC che corre sempre.
Sì, è Flash.
No, per essere Flash.
Ma per quello che gli piaceva Flash.
Ah, ecco, esatto. In effetti sì, se lo sentiva a fine.
Corre
sempre, mio Dio, corre
sempre,
ma è bellissimo questo personaggio. Non lo so, che cosa può fare? Tra l'altro, tra parentesi, ho visto un'intervista sua tipo ieri, E
perché era a Roma?
A parte che raga, è invecchiato Tom Cruise, cioè invecchia anche lui.
Prima o poi doveva succedere.
Ha la pelle tutta un po' cadente e secondo me i capelli non sono i suoi, cioè non so, non voglio così buttare troppe.
Dici che sta avendo il tracollo tutto insieme?
Non lo so, però c'avevi dei capelli un po' strani. No, Nadia, cosa?
Sì,
vero?
Può essere. E secondo me anche questa sua mania di farsi da stuntman è un po' la crisi ormai.
Dici?
Sì, sì. Cioè, è iniziata con la crisi di mezza età.
C'è chi si compra la Jaguar e esatto. Chi continua a fare Mission Impossible.
Tanto lui la Jaguar se la comprerà anche prima.
Esatto. Ma lui si compra proprio tutta l'azienda.
Esatto.
Ma guarda, secondo me c'è tanto anche di post produzione quando vedi Mission Impossible, quando vedi Tom Cruise in un film, c'è un sacco di lavoro per farlo uscire bene, bene come esce. Quindi quando poi lo vedi in un contesto normale, senza tutta la post produzione, il mega trucco, eccetera. Poi è una persona normale. Quanti anni c'ha? 65? No,
no, forse 5, no, ma i 60 li ha passati sicuro.
Sì, sì, io avrei detto anche un po' di più.
Addirittura andiamo a vedere quanti anni ha Tommaso Crociera, così.
Però per esempio nell'ultima stagione di Formula 1 Drive to Survive,
no,
certo
in realtà
punto...
tra un mese, tra poco meno di un mese ne fa 61.
Ah, vedi, 60, ok,
è quello che dice lui.
Ora effettivamente dicevo, nell'ultima stagione di Drive to Survive a un certo punto lui arriva ospite della scuderia della Mercedes durante il Gran Premio e lo vedi apparire dietro i protagonisti, no? Che sono insomma i manager della scuderia, e ci ho messo un po' a riconoscerlo, ci ho detto aspetta, ma quello è Tom Cruise, perché effettivamente quando è in condizioni umane normali è un po' un'altra persona. Cosa?
No, scusate, perché ho googolato Tom Cruise per vedere la sua età e il primo risultato mi è venuto fuori lui sorridente accanto a Giorgia Meloni. Non sapevo niente.
Sì, ha fatto la premiere del nuovo Mission Impossible a Roma e lui ci teneva tantissimo a incontrare il suo mito Giorgia Meloni.
Cosa stai dicendo? In che senso?
No, credo che fosse una cosa pubblicitaria, insomma, comunque premier.
Ok.
Insomma, lei l'ha ringraziato per aver girato a Roma.
Ah, beh, giusto.
Cose, insomma, un po' di politica, un po' di...
Un po' di PR.
PR.
Ok.
E va bene, quindi Tom Cruise potrebbe diventare parte dell'universo DC. A far cosa? Boh, un vecchio Batman, non ne abbiamo bisogno.
Un vecchio Batman, ma basta!
No, ce ne sono già bizzeffe di vecchi
Batman, direi. Cioè.
Potevano pensarci prima.
Il padre di Superman.
Ma sì, potrebbe fare un personaggio tipo il... non me lo ricordo mai, il personaggio che era di William Hurt, che è adesso di Harrison Ford nella Marvel... Che il generale è qualcosa.
Ma stiamo parlando di DC?
Sì, tipo quella roba là. Cioè
un marginale.
No, non marginale, però comunque. Cioè, nel senso, non un finto giovane. Ecco, visto che Tom fa sempre un po' il finto giovane.
Un
no?
villain, se no.
Vabbè, sarebbe anche ora, magari.
Non ha mai fatto un villain. Sì.
Oddio, Intervista col vampiro non era proprio buonissimo come personaggio.
Dodgeball.
Santo cielo. Secondo me lui vuole dimenticarselo. Esatto.
No, era divertente Dodgeball.
Sai dove anche ha fatto il villain? Una delle sue migliori interpretazioni? In quella piccola apparizione in Tropic Thunder.
Esatto.
Dove fa il produttore cattivissimo.
Che è irriconoscibile. Aspetta, no, ma
che è irriconoscibile.
Io lo adoro,
sì,
lo adoro.
Meraviglioso poi. Sì.
Ma c'era lui in Dodgeball o mi confondevo con Tropic Thunder?
No, aspetta, perché?
Perché ho dei problemi di memoria.
Ma...
No, non c'era lui in Dodgeball. No, mi stavo confondendo con quello.
Perché c'è sempre Ben Stiller.
Sì, sì, avevo confuso Ben Stiller.
No, beh, Tropic Thunder, dove fa il produttore incazzato nero.
Sì, sì.
Poi c'è la balla.
Ed è stupendo. È stupendo. Io subito non l'avevo riconosciuto.
No, ma anche perché poi è super truccato ovunque. C'è anche le braccia che sono più grosse, le avambracci che sono più grosse dei suoi, tutto peloso. Senza capelli, con la barba, cioè era veramente tanto irriconoscibile. Tropic Thunder secondo me è una delle perle nascoste della comicità hollywoodiana degli ultimi anni.
Secondo me è Dodgeball. Tropic Thunder dovrei rivederlo, non mi fece impazzire.
No?
A me era piaciuto tantissimo.
Anche a me, io insomma, è un sacco di tempo che mi dico voglio rivederlo. La Bigna ad esempio non l'ha mai visto e continua a dirgli dobbiamo rivederlo. Tra l'altro Robert Downey Jr., se non vado errato, fu nominato all'Oscar.
Ma davvero?
Per un film in cui interpreta un australiano che interpreta un uomo di colore. Sì. Cioè, triplo salto mortale praticamente. E quell'anno vinse Heath Ledger per Il Cavaliere Oscuro. Ma sto andando a memoria, e poi magari sto facendo una cazzata.
Sto facendo fact checking, candidato, è vero.
Ed è il 2009, quindi sì, l'anno in cui ha vinto Heath Ledger, che era un po' impossibile non...
Ma perché l'hanno... Ma sul serio, non me l'ero persa questa cosa qui.
Beh, non era facile il suo ruolo comunque.
Ma era una minchiata.
Ma faceva tre salti mortali, se ci pensi.
Sì, ma li faceva per ridere. Cioè...
Ma li faceva bene però.
Non lo so, lo devo rivedere, ammetto che lo devo rivedere.
Hey, what do you mean with you people? No, what do you mean with you people?
Vabbè, Tropic Thunder, non so se è un favore da farvi, ma...
Secondo me è divertente.
Nel caso... Allora, andiamo avanti. Parliamo, rimaniamo sempre in tema
Tom Cruise.
DC.
No. Ah, ok.
Vi ricordate la serie animata di Batman degli anni 90? Come no?
Non credo.
Batman, corre Batman.
No, dai, adesso fa ancora meno. Ma quello tutto spigoloso.
Esatto.
Erano tutti spigolosissimi.
Stile retro.
Okay. Ah, ok.
Sì.
Okay.
Cioè, ho in mente le immagini, okay. Ma mi sa che
non l'hai
vedevo.
Mai vista?
Cosa?
Il film Batman, la maschera del fantasma, film animato.
No.
Tu ce l'hai presente?
Devo chiamare di guardi.
Se te la ricordi.
Chiamo Ale.
Ale si incazzerebbe, secondo me.
Sì.
Allora, a parte che quella serie è un capolavoro d'animazione, sia la serie sia il film molto bello, è stato annunciato da un po', e poi ci eravamo un po' persi per strada, una nuova serie animata dello stesso autore.
Ah.
Bruce Timm. Insieme a Matt Reeves e J.J. Abrams, che si intitola Batman Caped Crusader e uscirà su Prime Video. A quanto pare, Bruce Timm ha dichiarato in alcune interviste che in questa serie finalmente potrà raccontare Batman nel modo in cui non poteva all'epoca, perché comunque era una serie per un network e quindi aveva delle limitazioni, doveva essere adatta anche a un pubblico di minori, eccetera. Invece questa volta... diciamo che su Prime Video ha una libertà totale, Warner Bros. Gli ha dedicato insomma spazio per fare un prodotto anche più adulto, anche credo perché i fan della serie ormai sono cresciuti, e quindi potremmo vedere qualcosa di veramente insomma interessante e non edulcorato. Tra l'altro, stilisticamente la serie fa un po' strizza l'occhio un po' al Batman dei primi fumetti, anche il modo in cui è disegnato, eccetera. Quindi potrebbe essere molto interessante questa cosa qui.
Sì.
Ah, ok.
Sì, nel senso, cioè, non avendo seguito tutte quelle cose prima...
Ti consiglio di... Tra l'altro ho il cofanetto di Blu-ray.
Ma cosa dici?
Ho il cofanetto di Blu-ray di tutta la serie animata con il film anche.
Ho paura.
Molto bello.
Ho paura.
Quando è che uscirà?
Non me lo ricordo, cioè non l'ho letto, però a breve. Ora
ho paura, Paolo.
Cercare. Perché?
Al limite me la cerco io.
Va bene.
È su qualche piattaforma, sì, sicuramente.
Essendo Warner, non lo so dov'è.
Ok, perché l'ultima volta che tu mi hai prestato un Blu-ray era Pacific Rim 2.
Ah.
E io ne sono ancora traumatizzato.
Che era molto bello.
No.
Comunque 2023, 2023, quindi prima della fine.
Adesso?
No, esce. Sì,
ok.
Sì. Insomma, imminente.
Va bene.
Ma ok,
vogliamo dire che così, magari chi ci ascolta non lo sa, mi è venuto in mente in questo istante, io ho davanti due persone che comunque con Batman hanno avuto un po' a che fare, anche se di sguincio.
Cioè?
Do you wanna kill a Batman?
Ah.
Io me la sono mica dimenticato quel video fighissimo che avevate fatto. Chi ci ascolta lo può trovare su YouTube, giusto?
Sì.
Ecco, c'è la nostra Nadia in cosplay.
Si intitola Do You Wanna Kill the Batman?
Esatto.
È un video musicale, concept video, che abbiamo fatto quanti anni fa?
Una vita fa.
Una vita fa.
E c'è anche Mauri.
5-6 anni fa, sì, c'è anche Maurizio Merluzzo. Io ho fatto la fotografia, il direttore della fotografia, Nadia aveva l'hai prodotto, ideato, sì, e interpretato, la regia è di nostro caro amico Patrizio Ranzani, e tra l'altro ha fatto milionate di views negli anni.
Sì, esatto, non ce lo aspettavamo assolutamente, invece ha fatto il botto.
4 milioni di views, ragazzi, sono andato a vedere adesso per vedere quanto tempo fa, perché non era 4-5 anni fa, ma era ottobre 2015, il tempo passa.
quasi 8 anni fa.
Esatto. Tra l'altro, scusate, ma 3.999.669, quindi
adesso, facciamolo arrivare a 4.
Adesso che esce questa puntata, ragazzi, andate a vedere il video e fatelo arrivare a 4, perché dai, non è possibile quel numerino lì pieno di 9.
Sì, era uscito poco dopo Frozen, perché la canzone è un po' la parodia, certo, appunto, di Frozen.
Do you wanna be a snowman? Esatto.
Lo girammo in un manicomio abbandonato
a Mondello.
A Mondello, sì.
Dove poi io ho girato il video di Mistico, tra l'altro, la stessa location.
È vero. E me lo ricordo, fu molto divertente.
Beh, bello.
Come produzione. Sì, no, più che altro ci dette un botto di soddisfazione poi, perché essendo era un brano che era la parodia del, cioè parodia, insomma, la rivisitazione della canzone di Frozen, fatto da una artista americana. Quindi era una canzone in inglese, noi facciamo solo il video, le accoppiamo e il pubblico internazionale ovviamente andò a vederlo. Quindi sono quei casi in cui il web apre le porte anche dall'Italia a un pubblico mondiale, è stato molto figo.
Sì. Sarebbe piaciuto farne altri, poi invece no.
Sì, perché ho finito quello. Ah, bellissimo, ne faremo
ne
altri.
Ne faremo tantissimi.
Ne tireremo fuori uno ogni 3 mesi, 8 anni dopo. Ah, ti ricordi quella volta? Che figo, che bello. Va bene, fine.
È giusto così, ti è andata bene la prima. Paganini non si ripete.
Giusto, bisogna ritirarsi da campioni.
Esatto. Giù, bravo, esatto, sì.
Se no, insomma.
Hai ragione, un po' come ha fatto Ted Lasso.
Un po' come fa Ted Lasso. Perché come fa Ted Lasso? Scusa, non lo puoi dire come fa Ted Lasso.
Non lo posso dire come fa Ted Lasso, come fa la serie Ted Lasso, che all'apice del successo, okay, terza stagione, hanno detto basta, chiudiamo, non ne facciamo una quarta.
Esatto.
Come invece
bene.
Qualcun altro che tira lungo e magari arriva alla sesta per fare 5 episodi che non c'entrano niente con... Vabbè.
Ma parli di Stranger Things?
No, parlavo di Black Mirror, ma avrò modo di dirlo dopo.
Perché Stranger Things stagione 5 aggiunge al cast Linda Hamilton.
Come Linda Hamilton?
Linda Hamilton.
Sarah Connor.
Sarah Connor.
Ma cosa dici?
In un ruolo che non è Sarah Connor, tra l'altro.
Però
sappi che
magari sì.
Linda Hamilton ha fatto anche altri film oltre
ha fatto anche cose buone. Scusa, magari sì. Visto che è l'ultracitazionismo di Stranger Things che coglie tutto, che raccatta tutto quello che c'è degli anni 80, secondo me ormai non lo so cosa gli manca. Gli manca la cicca rosa. E il super tele.
Cos'è la cicca rosa? La Big Bubble?
No, era una cicca che sono forse troppo vecchi anche per te. Era una cicca singola che compravi al bar, al tabacchi. Gli chiedevi la cicca rosa ed era confezionata in una come si dice, confezione bianca, la carta bianca. Tu aprivi e dentro potevi trovare, se avevi vinto, un'altra cicca rosa, che a quel punto non la pagavi perché l'avevi vinta. Era un cacchio di mito quando ero bambino, la cicca rosa.
Io mi ricordavo quelli che c'era avvolta sopra una figurina.
No, quello è un'altra cosa.
Ma Nadia, ti dobbiamo fare una domanda importante da parte di Teo. Ma tu hai mai visto Baretta? Vedi, non esiste Baretta.
Non è vero, perché dal vivo alla puntata 200 hanno risposto
ma
in
prendevano per il culo.
No, mi hanno anche scritto in privato, hanno detto diglielo.
Lui è fissato che esiste questa serie TV, cioè si è inventato questa serie TV che si chiama Baretta, di un investigatore che si chiama Baretta, una serie TV americana, non esiste.
Sì, con Robert Blake, che è quello che poi fa l'uomo misterioso di Strade Perdute di Lynch.
Sì, va bene.
Faceva questo, l'investigatore, ma è molto Rocky vibes, molto, molto sport, molto americano di quegli anni tra i 70 e gli 80.
Non la conosce nessuno.
Lui in casa aveva un pappagallo bianco di quelli che alzano le piume.
Puntata.
Era bellissima Baretta.
Vabbè. Ma parlando di Linda Hamilton, vi siete mai chiesti come mai la ricordiamo solo per Sarah Connor, per Terminator 1, 2, 3, 5, 7, 9?
Perché probabilmente tutti gli altri film che ha fatto sono uno schifo.
Ma cosa?
Non ho capito.
Ma tu li hai visti? No. Chi li ha visti?
Non lo so.
Non possiamo giudicarli perché nessuno li ha visti.
Io l'ho vista solo lì, ma se l'ho vista soltanto lì ci sarà Connor.
Tipo Stupro e matrimonio, l'hai visto?
Che cosa?
Stupro e matrimonio.
Ma che film è?
Stupro e matrimonio.
Ma che film è?
Con Mickey Rourke e Linda Hamilton.
Ma come con Mickey Rourke e Linda Hamilton?
1980.
Cioè prima di Terminator?
4 anni prima di Terminator.
Oh santo cielo.
In inglese Rape and Marriage.
Ah, pensavo fosse uno dei fantastici titoli italiani, che invece no.
No, è basato proprio su una vera storia di un caso criminale in Oregon.
Ma pensa a te.
Tra l'altro, ma... diretto da Peter Levin.
Mm?
Io lo devo
recuperare.
Beh, io direi che a fine puntata possiamo fare una visione.
Sì, chi c'è nel cast?
C'è anche Conchata Ferrell, che abbiamo visto in un sacco. È una di quelle attrici che vedi sempre e non ti ricordi mai il nome.
Ma è vero. Ma comunque, diciamo, Linda Hamilton ha fatto anche altri film, ma si potrebbe dire che il ruolo di Sarah Connor sia stato per lei un po' un typecasting.
E lo sapevo che volevi buttarla lì.
Eh? Che cos'è un typecasting?
Soprattutto, secondo me, dopo Terminator 2 Il giorno del giudizio.
Sì.
Che era diventata ultramuscolosissima, cioè nel senso aveva una fisicità tale che non potevi metterla a fare, non so, le commedie romantiche o la madre apprensiva, sai, i ruoli Hollywood di quel periodo. Con un fisico del genere c'era poco spazio. Siccome c'era anche poco spazio per delle eroine d'azione, a parte appunto lei e Sigourney Weaver, mi viene in mente, e probabilmente si è giocata altri ruoli proprio per quello che ha deciso di fare con Cameron. Non lo so, magari sto dicendo delle cagate.
Per chi non sapesse che cos'è il typecasting, si dice typecasting quando un attore rimane intrappolato in un certo tipo di ruolo. Esempio, un attore
Linda
che fa
Hamilton
il no, beh, per esempio, un attore che fa il come si chiama? Bela Lugosi, che faceva Dracula e poi gli facevano fare sempre Dracula o cose simili. Oppure, William Fichtner che faceva?
È uno di quelli che la faccia la vedete, guarda, Google, che così lo vediamo a monitor, e voglio vedere le vostre
allora
facce, che direte
vedono.
Ah, lui è, diciamo, il come si dice, il cattivo. La faccia cattiva di un Batman di Nolan, ma ne ha fatti a strafottere e fa sempre un po' quel ruolo lì.
Armageddon,
Black Hawk Down.
Cattivo smilzo di mezza età.
Esatto, ma anche prima di prima che arrivasse alla mezza età. Morgan Freeman, che fa un po' sempre un po' l'uomo saggio.
Sì.
Nonostante sia bravo, gli fanno sempre fare l'uomo saggio. Io vorrei vedere Morgan Freeman
che fa l'ubriacone,
che fa il serial killer, per una volta.
È vero,
cioè,
no,
fa l'assassino.
Deve essere il saggio. Lui è un esempio molto azzeccato. Morgan
e
Freeman.
Dite che non è lui che invece richiede magari sempre personaggi positivi?
Ma magari sì, è lui che sceglie, perché probabilmente si trova anche più a suo agio a recitare quei ruoli. Questo difficile
proprio
saperlo senza chiederglielo.
Proprio perché lui è bravo, dico, no? Quindi sai che lui in teoria potrebbe essere in grado di interpretare qualsiasi ruolo.
Mm-hmm.
Magari è lui stesso che dice: no, io non voglio essere associato a determinati personaggi.
Ci sta. Un'altra che mi viene in mente molto più recente è Margot Robbie.
Tipo?
E che purtroppo le fanno spessissimo fare il ruolo della bionda pazzerella un po' sciocchina. Cioè, se tu guardi la sua carriera, le poche volte che non l'ha fatto, ha dimostrato di avere i controcacchi come attrice. Basta vedere Tonia, Maria, Regina di Scozia. Cioè, è una brava attrice Margot Robbie.
Vabbè, però adesso le fanno fare Barbie.
Ecco, appunto. Che però secondo me rimane perfetto, perché probabilmente è la regina delle parodie del ruolo della bionda un po' sciocchina, perché proprio quando si dice fare la Barbie ci si riferisce a quello. Il fatto che abbiano scelto proprio lei, secondo me ci sta tutta, perché magari riesce un po' a svestirsi da quella cosa lì, che anche in Babylon alla fine fa quella cosa lì, in Amsterdam fa quella roba lì, C'era una volta a Hollywood fa quella roba, cioè che palle. Senso.
E infatti il ruolo che l'ha un po' fatta venire fuori è stato The Wolf of Wall Street, dove faceva quella cosa lì, e in quel momento lì si è creato questo typecasting.
Esatto.
Direi. Quindi sì, molto dipende da quando un attore nel suo primo ruolo importante ha tanto successo e poi rimane intrappolato in quella percezione lì da parte non tanto del pubblico quanto dei produttori e degli registi. Quindi è una cosa molto molto comune.
Edward Norton, con, dopo se ne è un po' liberato, però beh, quello un po' psicotico, anche lì derivato dal primo film che ha fatto. Poi se l'è un po' tolto, ma lui è un po' psicotico nella vita normale, quindi...
Non lo so, non lo conosco. Però questo tema typecasting sarebbe interessante per una domandona della settimana, non
in
trovi?
In effetti sì, cavolo, dovremmo pensarci la prossima settimana. Qual è il tema invece del domandone di questa settimana?
Il typecasting.
Ma dai, ma tu guarda un po' che coincidenza.
Possiamo dire, questa settimana, cioè dalla puntata 200 in poi si è diventati più organizzati, incredibile, eh? È cambiato un po' tutto. dovremmo fare più puntate 200.
Esatto, allora, possiamo dargli la parola subito, cioè, posso farlo io o devo aspettare che arrivi Roboteo?
Roboteo, ti annuncio che Roboteo è stato licenziato. Sì, no. Cioè in realtà l'ho lasciato lì al cinema, non l'ho riportato qui in studio.
Ma come no?
È lì al cinema, l'ho attaccato alla corrente.
Ma detto, povero Andrea di Notorious, ci starà odiando, è insopportabile.
No, in realtà mi ha mandato un messaggio, dice che gli sta imparando a fare il proiezionista.
Ah, attenzione.
Sì, quindi se andate al Gloria e vedete un film proiettato da Roboteo.
Questa cosa è molto interessante.
Sì.
Ok.
Quindi speriamo che non trovi mai la strada di casa. Volevo dire, vabbè, hai capito.
Ma sentiamo che cosa ci ha chiesto Pietro Figura per questa occasione delle domandone della settimana.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Nadia e ciao altri eventuali ospiti.
Ciao Pietro.
E mettiamo caso che siate degli attori professionisti. In quale ruolo vi piacerebbe essere intrappolati? E in quale ruolo invece odiereste avere il problema del typecasting per la vostra carriera?
Vedi, questa è una domanda molto interessante, perché...
Pietro, comunque, salutiamo Pietro Figura, che non è mica la prima volta che ci manda le domandone...
Interessanti.
Esatto.
È bravo Pietro.
È un bravo domandonatore.
Possiamo assumerlo come autore del podcast.
Come domandonatore ufficiale.
Sì.
Ciao Pietro.
Brava, salutalo, che Pietro è in gamba. Dicevo, è una domanda interessante perché
ci fa fare bella figura.
No,
scusa,
ma
sì, scusa Pietro, lo so, te l'avranno detta milioni di persone.
Ah, perché si chiama Pietro Figura?
Sì, esatto.
Allora, dicevo, ha delle implicazioni non semplici, perché significa un tipo di ruolo di cui uno non si stancherebbe per tutta la carriera. Quindi fino a quando sei anziano e continui a recitare e fai sempre lo stesso tipo di ruolo e non ti ha stufato. E quindi è da considerare, cioè è una scelta importante.
Però c'è anche l'altra domanda, ovvero in quale non vorreste rimanere imprigionati? Ma allora io ho una risposta immediata a questa seconda domanda.
Ok.
Che deriva proprio dalla mia esperienza personale vera, vissuta in questi luoghi dove ci troviamo in questo momento. Per colpa di una persona che sto guardando davanti a me e che non è Nadia.
Ok, chi è? Roboteo?
Ovvero, Paolo, dovete sapere che ogni tanto io e Paolo ci troviamo a fare...
Ah, lo vedi che lo sai?
Ho capito. Sei un coglione.
Delle scenette, delle promo, delle clip, eccetera, eccetera. E la cosa è successa anche poco fa in occasione delle news. Perché come dinamica tra due persone, che c'è il botte e risposta... Deve esserci sempre quello che fa la figura del pirla, che non sa niente, e quell'altro che gli spiega come funziona. Non si sa com'è, quando Paolo scrive queste cose, quello che fa la figura del pirla sono sempre io.
Ma è casuale.
Ormai mi sono, non è casuale, succede tutte le volte. Ormai mi sono incanalato in questo personaggio del cretinetto inconsapevole del mondo che lo circonda, che mi fa molto ridere. Però...
L'ultima volta avevamo una promo che dovevamo fare, io l'avevo scritta e tu mi fai, ma perché devo fare sempre io quello che non sa le cose?
Esatto.
E detto, se vuoi le invertiamo, non è un problema. E fai, no, va bene così.
Ma no, cioè alla fine mi diverte la cosa, però appunto mi fa ridere perché ormai succede sempre, quindi.
Evidentemente funziona in quel ruolo, il tuo typecasting.
Anche prima che hai parlato del film con Linda Hamilton e Mickey Rourke, io lo sapevo perché l'avevamo visto prima della registrazione. Ma non potevo fare quello che la sapeva, perché devo fare la parte un po' anche del pubblico, no?
Ma cioè Nadia, lo vedi come non è professionale, svela tutti i segreti? Cioè io non lo so, ma con chi mi tocca lavorare? Ora richiamo Roboteo, cioè,
Va bene.
Però mi sa che non ce lo rimandano più quelli del Notorious perché lavora troppo bene.
Esatto, quindi no, tenetevelo lì, tranquilli.
Quindi il tuo typecasting che vorresti o che non vorresti è l'amico
ignorante? Oddio, diciamo che per adesso ancora mi diverte fare la figura dell'idiota, però...
l'ignorante.
Esatto.
Nadia.
Allora, è più facile dire quello in cui non vorresti essere intrappolato e ti dico la svampita.
Quindi... Anche se la svampita, ricordando Singing in the Rain, può essere anche un personaggio divertente. Però sì, effettivamente a lungo termine...
Non mi piacerebbe. Poi ti direi subito che mi piacerebbe tantissimo fare qualcosa legato un po' a tipo alla Tomb Raider, cioè questi, o con questi personaggi
avventurosi.
Solo che poi hai un limite d'età, perché non sei Tom Cruise, e quindi cercherai...
Tranne Harrison Ford... Che sì, continua all'infinito.
Quindi cercherai qualcosa di più durevole per la mia carriera. Quindi in generale, vabbè, sono banale. Donne forti, personaggi forti.
Però un tipo di ruolo. La donna in carriera. Che ne so, quella è un po' tipo...
La stronza.
Quindi un po'...
Ti piacerebbe rimanere incastrata nel personaggio della stronza?
Sì, quello va bene. Sì.
Ma stronza cattiva o stronza...
Le stronze non sono mai cattive, secondo me.
Ah, ok. Quindi differenziamo, non una villain, ma...
Una Meryl Streep in Il Diavolo Verde.
Certo.
Ok. Che non è cattiva, è stronza, in effetti. È diverso. Invece te, Teo?
In cosa mi piacerebbe rimanere imprigionato?
Ma il tuo, Nadia, era ti piacerebbe o non ti piacerebbe?
Quello mi piacerebbe. Okay, sì, okay. Credo di avere già lo sguardo... ce l'ho già.
Ci stai lavorando?
Sì,
okay.
Ce l'ho già.
Io ho forse il villain, ma tipo villain malefico, quello proprio...
Cattivissimo, quello che vuoi morto da subito.
Sì, sì, perché secondo me trovi sempre il modo di divertirti.
Beh, quello sicuramente.
Idee, sfumature diverse, cose... Però secondo me non ti annoi col via. Anche se è tagliato con l'accetta, secondo me ti diverti sempre.
Ci sta.
Concordo.
Mentre quello che non vorrei assolutamente mai è l'amico ignorante. Quello, quello mai.
Io invece vorrei rimanere incastrato come typecasting nel ruolo di quello fisicatissimo. Così sarei costretto a rimanere in forma per il resto della mia vita. Almeno c'ho quella scusa. Sai, è lavoro.
Una vita intera a riso e pollo.
Esatto.
Che tristezza.
Che noia.
Ma no, vabbè, c'è un po'. C'è il cheat day. No, neanche per loro. Cioè.
No, una volta all'anno.
Una volta all'anno, a dire, cioè, tipo, abbiamo appena visto il trailer di Kraven, dopo ne parleremo. Che cacchio di lavoro ha fatto quell'uomo per avere quella roba là? Cioè, sembra CGI.
È una delle uniche cose positive del trailer.
Sì, ok.
ma ne parliamo tra poco. Ok, quindi dai, mi sembra che abbiamo dato una bella risposta al nostro amico Pietro Figura.
Esatto.
Che salutiamo e invitiamo a continuare a fare delle ottime domande. Magari non tutte le settimane, perché sennò poi rispondiamo sempre a lui, quindi insomma, alternando.
Attori, parlando del cinema italiano, che vi viene in mente?
Di typecasting, sì. Favino.
Come Favino?
Che fa il protagonista in tutti i film.
Ma non cosa c'entra? No, mi viene in mente Margherita Bui.
Margherita Bui?
Ma sì, che viene anche presa in giro nel film di Boris con il personaggio di Marilita Loi. Che fa quella un po', sempre un po' nevrotica, anche lei, anche Margherita Bui è molto in gamba a recitare, però le danno un sacco di volte quel ruolo lì.
Tony Servillo?
No, Tony Servillo secondo me è agli antipodi.
Ah no, aspetta,
cioè, Tony Servillo, se ci fai caso, a parte loro e il Divo con Sorrentino, dove si trasforma fisicamente... Se tu ci fai caso, Gomorra, Ritorno di Casanova, l'altro ultimo che fa, La Stranezza, è sempre Tony Servillo. Cioè nel senso, non ha mai la barba o il baffone, i capelli corti, la grande bellezza, ha sempre quella fisicità da Tony Servillo, eppure è bravissima a fare tutti i ruoli diversi.
Io ce l'ho.
Che è strana come cosa.
Sai chi è il più grande attore typecastato della storia del cinema italiano?
Attenzione.
È imbattibile.
Chi è?
Tony Sperandeo.
Sì, assolutamente.
Il mafioso. In ogni film di mafia o serie di mafia italiana c'è Tony Sperandeo.
E non solo italiano, perché l'hanno anche coinvolto a Hollywood per fare sempre il mafiosetto. Io ne ho un altro che però non si ricorderà nessuno e niente. Come al solito faccio la figura di quello antediluviano. Ve lo ricordate Jimmy il fenomeno?
No.
No, veramente? Aspetta, secondo me è qualcuno che ci ascolta. Quello che faceva i film di quella, diciamo, di quella cricca formata da Jerry Calà e tutti gli altri.
Ah, sì,
quello,
sì, sì.
Che faceva un
sì,
po'.
Sì, sì, sì.
Lo beccavi anche all'Hollywood a Milano anni fa.
Ma davvero?
Sì. E faceva sempre Jimmy Fenomeno. Cioè, anche nella vita vera lui portava lui avanti il suo personaggio. Esatto.
Non era testato, era lui. Ok, nel ruolo di se stesso. Va bene, quindi ok, bella domanda, possiamo andare oltre.
Sì, anche okay. Perché abbiamo toccato una cosa che, di cui
nuova,
non parliamo,
vedi?
Praticamente mai.
È vero, bello, figo. In caso, in 201 puntate è la prima volta che parliamo di typecasting, credo.
Non ne sono così sicuro.
Avevamo fatto cenno qualche volta, ma non ne abbiamo mai parlato approfonditamente.
Se vuoi vado a controllare in questa settimana, mi recupero questa circa 3000 ore di podcast che abbiamo fatto.
Tra l'altro ringraziamo uno dei nostri ascoltatori che ha fatto più o meno la stessa cosa per mandarci un file di un foglio di calcolo, una tabella gigantesca in cui ci sono segnate tutte le statistiche di tutte le puntate di podcast, chi c'era, chi non c'era.
Segnato tutti gli ospiti, in quale puntata.
Di cosa parliamo anche, no? Ci sono anche i fatevi un favore.
Fatevi un favore, li dobbiamo a un altro ascoltatore che non so se lo stia facendo ancora, tra l'altro, però sì, lo facevo una volta, lo facevo anche io su un articolo del sito, ormai non lo aggiorno da un po',
comunque,
è diventata una roba lunghissima.
Grazie ragazzi, ci fa sempre piacere quando ci dimostrate il vostro affetto in questi modi creativi.
Beh, diciamo che questo mi è anche, cioè, ci è anche utilissimo, già. Anche perché è una cosa che noi non facevamo, non so perché.
No, ma in realtà noi possiamo risalire a queste cose, però abbiamo 200 e più, saranno più di 230 tabs del nostro mega documentone con tutte le scalette di tutte le puntate e sta diventando un po' ingestibile, però possiamo fare le ricerche.
No, perché appunto questo ci è utile per vedere chi c'è stato, quando c'è stato, da quanto tempo non lo invitiamo, magari appunto alternare con un po' più di varietà gli ospiti.
Tipo sapere che Nadia non c'era da 115 giorni, vabbè.
Io lo devo a lui, infatti.
Esatto, esatto.
Quindi, se trovassi il messaggio adesso lo ringrazierei nome e cognome, ma in questo, chissà.
Nonostante abbiamo preso tutto questo tempo, non lo trovi e quindi passiamo oltre.
No,
lo ringrazieremo dopo. Parliamo dei trailer, abbiamo 5 trailer, quasi tutti di Netflix, perché c'è stato l'evento To Doom in Brasile. Tra l'altro io ho visto anche degli spezzoni dell'evento live.
Ah.
E boh, non lo so, era un po' triste.
Perché?
Non lo so, c'era sto palco, salivano gli attori, c'era Gal Gadot imbarazzata.
Ma in che senso?
Nel senso che non sapevano, c'era Gal Gadot, un'altra attrice di cui non ricordo il nome, non la conoscevo, e Jamie Dornan, che presentavano il nuovo film, tra l'altro di cui abbiamo parlato settimana scorsa del trailer, credo. Nuovo film con Gal Gadot.
No, lo abbiamo volutamente evitato, Paolo, ma adesso mi costringi a svelare le nostre carte, sì. Anche perché, anche secondo me, Gal Gadot è un'altra delle attrici che è vittima di typecasting.
Vittima?
Sì,
o
vittima, perché continuano a trattarla come un'attrice.
Ah, ok.
Comunque, lei è imprigionata nel ruolo di quella che dovrebbe recitare.
C'erano lei e Jamie Dornan, in particolare Jamie Dornan sembrava che tipo volesse andare via, non sapeva perché era lì e voleva andare via il prima possibile, leggevano il gobbo, erano tutto un po' in imbarazzo, poi Gal Gadot ogni tanto incrociava le braccia tipo Wonder Woman per far esaltare i fan, ma Wonder Woman è della Warner e lì era l'evento di Netflix, quindi non capivo molto questa cosa qui. Hanno presentato un sacco di cose durante questo evento, quindi c'erano tutti gli attori dei prodotti di punta che stanno per arrivare su Netflix e sono stati presentati i trailer, e come abbiamo detto anche insomma recentemente, è stato effettivamente svelato One Piece per la prima volta, quindi hanno mostrato un primo trailer di questo di questa serie tanto attesa dai fan di One Piece. Ora,
perché si chiama One Piece?
Perché One Piece è il nome del tesoro che loro stanno cercando.
Ah, ok.
Ah, possiamo togliere tutte le curiosità di Teo, su One Piece.
Sì, sì. Io non so se tu
Tu, Nadia, l'hai letto, lo leggevi?
Io lo leggevo e sono molto incuriosita da questa serie, sì.
Tu quindi leggevi il manga, ma Tu, cioè, hai continuato a leggerlo fino ad ora o sei rimasta indietro?
No, sono rimasta un po' indietro, non guardavo l'anime ma leggevo, cioè l'ho letto per un bel po', sono indietro solo di qualche mese, insomma.
Io iniziai a leggere il manga quando iniziarono a pubblicarlo in Italia, ma lessi pochissimo e poi lo abbandonai. Non so perché, forse non mi piaceva molto lo stile di disegno, non lo so, c'era qualcosa che non mi convinceva. Era in un periodo in cui leggevo roba più per adulti, e comunque è un manga per ragazzi, quindi non mi incuriosì più di tanto. Poi quando iniziò l'anime su Italia 1, che si chiamava Tutti all'arrembaggio, come si chiama?
Qualcosa del genere.
Un po' lo guardai, ma con scarsa attenzione, perché lo guardava mio fratellino più piccolo, quindi lo guardavo con lui, però poi l'ho abbandonato. So che comunque nel corso di più di 20 anni, 20 anni si è evoluto un sacco. Questo dal trailer che vediamo penso che sia proprio gli inizi, quindi le prime avventure dei personaggi.
Beh, si vede che mette insieme il gruppo, no?
Sì, quindi lui inizia che vuole diventare un pirata e per trovare questo tesoro, perché non mi ricordo, c'era qualcosa legato anche al padre, eccetera, e quindi mette insieme questa ciurma di personaggi molto eterogenei in un mondo comunque non reale, non realistico, che non vuole assolutamente rispecchiare il mondo reale, e iniziano questa avventura fuori di testa.
Parentesi, Lorenzo Pardini.
Ah, ringraziamo.
Grazie di avermi mandato il super mega file Excel. Perdonami, ma naggia, non riuscivo a trovare il tuo messaggio. Grazie, grazie, okay. Grazie.
Quindi ora Teo che sei tornato tra noi.
Esatto.
Tu hai visto questo trailer, sì. E non sapevi praticamente quasi niente di One Piece.
No, ti ho detto, io ho idea più o meno visivamente che ci sono dei personaggi con delle proporzioni stranine, bizzarre. Esatto, bizzarre.
C'è, molto cartunesco.
C'è questo tizio col cappello di paglia che io pensavo fosse un pescatore, invece tante puntate fa mi avete cazziato in 25 dicendomi che è un pirata.
Però almeno tu sapevi che esisteva, non come Pietro Baroni che non aveva mai sentito parlare di One Piece.
No, vabbè, almeno proprio come si dice, come fenomeno lo conosco, anche solo per sentito dire, per aver visto qualcosina in giro, eccetera. Però appunto non so assolutamente niente della storia, dei personaggi, cosa fanno, qual è la trama.
E infatti ti ho visto stupito nel momento del trailer in cui si vede che, come lo chiamo? Ruffy, Luffy, Rubber, come cazzo
fa? Perché quanti nomi ha?
Che in ogni edizione gli hanno cambiato nome. Ah. Cioè, in giapponese credo sia scritto Ruffy.
E che è come lo chiamava anche Maurizio prima.
Sì.
Però era forse una traslitterazione di un inglese Luffy o Luffy.
Ah.
E quindi in America si chiama Luffy.
Ah,
e dai. Mentre in Italia l'avevano chiamato Rubber. Rubber, gomma,
ma
perché
che
lui
carino.
Perché lui è tipo un uomo di gomma, come hai potuto vedere nella
ecco
scena.
Ecco perché gli si allunga il braccio.
Esatto, dove tu hai detto, cioè tu hai fatto una faccia tipo
sì.
Stupido, cosa sto guardando, no? In realtà è la caratteristica, lui è tipo Mr. Fantastic.
Ah, ok, perfetto.
Ruffy, chiamiamolo Ruffy.
Chiamiamolo Ruffy.
Ma allora, io il trailer l'ho visto qua insieme a voi, l'avevo già visto perché ero curioso appunto. E
ma non eri
prima.
Arrivato alla scena del pugno?
No, sì, c'ero arrivato, ma probabilmente non l'avevo visto bene perché l'avevo visto sul telefono, colpevolmente.
Ah,
se l'avevo visto male. E come raccontavo prima di iniziare la registrazione, che stavo chiacchierando con Maurizio Merluzzo e con Nadia, sono andato appunto a guardare, ho detto, boh, cioè non ho idea di, cioè, boh, sarà fedele, non sarà fedele, starà piacendo, perché essendo un fenomeno di portata mondiale, il manga e l'anime eccetera, è una di quelle cose dove rischi grossissimo, cioè credo a livello appunto di Dragon Ball, Death Note, tutte le volte che portano in live action uno di questi fenomeni enormi che prima sono fenomeni sulla carta, poi sono fenomeni come anime e poi decidono di farlo con gli attori in carne ed ossa, no? Mi sembra che comunque la strada sia quella anche per One Piece. E ho detto, fammi andare a vedere come hanno reagito. Sono andato sotto il post di Netflix su Facebook e dopo tipo 2 ore che avevano pubblicato il trailer c'erano qualcosa tipo 2000 commenti. E lì ho capito la portata del fenomeno, ho detto, mio Dio. Ma la cosa incredibile è che entrando a leggere i commenti, a prima vista erano perfettamente divisi 50 e 50. Cioè leggevo, il primo commento era, mio Dio che meraviglia, che figata, non vedo l'ora. Il commento sotto, ah, questa è la solita stronzata di Netflix, disdico l'abbonamento. Sotto, wow, ho i brividi, ma è fantastico, proprio come me lo immaginavo. Poi sotto, ah, che schifezza, ma poi questa CGI è orrenda, non si può guardare. E poi sotto, che figata, aga, fantastico. E ho detto, ma scusa, cioè, ma una via di mezzo? C'era polarizzantissimo questo trailer.
Tu che hai una visione totalmente distaccata, sì, dal prodotto.
Quindi torniamo all'amico ignorante.
L'amico ignorante.
Che in questo caso però è vero.
No, è pequeño, questo è l'uomo della strada. Vedi, in questo trailer non sai niente. Che cosa ti fa venire curiosità di vedere cos'è, o pensi, madonna che zozzeria?
Allora, ho pensato quella cosa che hai detto tu adesso quando ho visto il mostro marino.
Ok.
Perché mi sembra un po' una CGI buttata a caso, cioè, però bisogna anche vedere se magari è voluto il fatto che abbia quel look molto poco realistico.
Quello è voluto, chiaramente.
Ecco, però mi è sembrata lo stesso un po' una poverata, ma vabbè. Per il resto mi ha incuriosito un sacco, cioè proprio non sapendo nulla percepisco che ci sia un sacco di roba da raccontare. Ed è un sacco di roba, chiamata lore, che io conosco zero. E quindi da un certo punto di vista sono affascinato da questa cosa, perché c'è un intero universo che io non conosco e che magari mi diverte. Cioè io, no, fiducia gliela do. Sicuramente la prima puntata me la guardo perché sono curiosissimo adesso.
Io concordo con te, io sono super incuriosita e ti dirò, ho anche delle belle aspettative, nel senso che tendo...
Sei possibilista.
Sì, 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 tendo a non focalizzarmi, a non è identico, non è uguale, a no, non lo beh. So, qualsiasi... Cerco di godermelo. La storia comunque è bella, quindi essendoci tra l'altro da dietro, quindi credo che rimarranno comunque...
Cioè l'autore del manga ha supervisionato anche la sceneggiatura della
sì,
serie.
Anche il casting.
Ah.
E quindi... Questo mi dà ben sperare che abbia tirato fuori un prodotto degno.
Beh, l'ultima volta che abbiamo visto un prodotto curato dall'autore del manga è stato il film di Slam Dunk, che è una delle cose più belle che ho visto negli ultimi anni. Quindi speriamo che funzioni così. Io poi ho una sorta di feticismo per gli adattamenti live action dei manga, ma è un po' tipo l'effetto gatto spiaccicato in tangenziale che... e io mi diverto sempre a guardarli, tipo anche il film di Death Note che è stato tanto odiato. Sì, non è un bel film, però io mi sono divertito a guardarlo. Non sono riuscito a vedere tutta la serie di Cowboy Bebop. Ho visto alcuni episodi, mi ha annoiato terribilmente e l'ho mollata.
Ne ho visto uno e ho detto no.
Quindi non lo so, a film un'ora e mezza, due ore riesco a tollerarli, su serie non lo so, però vedremo quando esce, insomma. Nadia, tu mi dirai se mollare il colpo o guardarlo, perché non so, sono un po' titubante, ecco. Il trailer non mi è piaciuto, posso dire questa cosa, non mi è piaciuto, ma per niente, l'ho trovato orrendo.
Tra l'altro mi raccontava prima Mauri che gli attori protagonisti, cioè quelli che creano il gruppo...
Sì, ma dai contesto, sennò non si capisce di chi stai parlando.
L'ho detto prima che stavo parlando con Maurizio Merluzzo e Nadia di One Piece. Vedi,
prima del... Okay.
Che praticamente ci sono già ovviamente partite le polemiche sulla qualunque, sull'etnia dei vari attori, eccetera, eccetera. In realtà i protagonisti, cioè gli attori, l'etnia degli attori protagonisti del live action è quella dei personaggi.
Esatto.
Del manga originale. Quindi Ruffy è brasiliano, eccetera, eccetera.
Sì?
Cioè li hanno proprio presi apposta.
Ma non lo sapevo.
Vedi, pare che in tanti non lo sapessero, se ne stiano lamentando, quando in realtà, insomma, ecco.
E comunque poi ci sono i più esperti che, come diceva appunto Maurizio, rispondono dicendo: guarda, queste sono le schede che
di vent'anni fa di Oda.
Che il mangaka ha fatto vent'anni fa.
No, va bene, il problema non è quello.
No, sicuramente, però comunque una certa, diciamo, cura, se vogliamo metterla così, sicuramente c'è stata, se c'è l'autore originale sul progetto, sai.
Sì, per quello dicevo che appunto lui ha seguito anche i casting.
Questa cosa mi incuriosisce. Vedremo. Intanto arriva, quando è? Il 31 agosto?
31 agosto, sì.
Quindi insomma è abbastanza vicino.
Dietro l'angolo. 31
Mentre...
agosto saranno già finite le vacanze. Mi viene la tristezza dirlo che al 20 giugno, quando devo ancora iniziare. Però vabbè.
Mentre poco prima, ora io ho aperto con One Piece perché era il titolo della settimana, poco prima uscirà il 21 luglio, sempre su Netflix, hanno clonato Tyrone, che è un film fuori di testa.
Sì.
Basta.
Ok.
No, ci sono nel cast John Boyega e Jamie Foxx. Sì, anche Kiefer Sutherland.
E non solo, c'è anche lei che, se mi aiuti, a Teyonah Parris, che a me piace un casino ovunque io l'abbia vista finora. Ma possiamo dire cosa hai detto quando hai visto il trailer, Paolo?
Non me lo ricordo.
Te ne vergogni,
più. Cosa
hai detto? Quello che avevo scritto sulla maglietta alla puntata del vivo della puntata 200.
Ah, aspetta, lo diciamo alla fine. Dunque, la storia è, cioè il plot è: un'inquietante serie di eventi spinge un improbabile trio composto da John Boyega, Teyonah Parris e Jamie Foxx a investigare un losco complotto che coinvolge il loro quartiere. Fondamentalmente c'è uno stile un po' tipo Blaxploitation anni 70,
che mi piace un casino,
che è figo, anche se è un po' posticcio, però ambientato ai giorni nostri, contemporaneità. E loro trovano, cioè, qualcosa nel quartiere che non va, investigano e c'è questo mega laboratorio super segreto, clonazioni, cose strane. Io ho detto, sento puzza di capolavoro, perché, che è un nostro, per chi non ci seguisse spesso, è un nostro modo di dire, coniato dal carissimo Enrico Tribuzio.
Che arriva da Boris, comunque.
Che arriva da Boris?
Eh sì.
Ah, sai che non l'avevo mai colta sta cosa.
Ma dai.
No. Ah, quindi non l'ha coniato Enrico, ed Enrico l'ha copiato, allora
lo ha rinverdito, dai.
Lo ha rinverdito, vabbè. Che ci fa indicare un qualcosa che molto probabilmente non finirà bene. No, perché c'è questa commistione di generi e ci sono delle battute umoristiche nel trailer, molto forzate, e ho paura che il tono del film vada un po' a casaccio. E quando succede queste cose qui, io i film li odio. Cioè, non è che non mi piacciono, proprio li odio. Odio me stesso per essere stato lì a vederli. E quando ci mettono delle battute forzate che non c'entrano niente col resto del film o col tipo di umore, cioè, quando passano da un tipo di umorismo a un altro a casaccio pur di strappare qualche risata disperatamente... E c'è questa clip alla fine del trailer che mi ha fatto sentire una fortissima puzza di capolavoro. Quindi non lo so, però cioè, in realtà fino a quel punto lì sembrava molto interessante, cioè come commistione, come mix di generi, come cast, modo in cui è girato, sembrava figo.
È molto cool, cioè trasuda coolness.
Tu cosa ne pensi, Nadia?
Ma a me ha dato l'impressione, il trailer era incasinatissimo e quindi che avessero voluto, come dici tu, mettere un po' tutte le scene forse più belle nel trailer, e quindi questo mi dà poi l'impressione che la sostanza non ci sia. Però posso dirti che lo styling era fighissimo.
Molto figo.
Non so chi sia la costumista, ma secondo me si è divertita un botto.
Sì. E uscirà, avevo detto, il 21 luglio. Mentre parlando di styling, cosa ne pensi dello styling di Kraven, il cacciatore? Perché è uscito il trailer del film tanto atteso dai Marvel fan di Kraven, il cacciatore. Con questo Aaron Taylor Johnson con un gilettino di pelle sintetica.
Mi ha fatto un po' tristezza. Secondo me è meglio senza il gilet.
Sì.
Beh, chiaramente meglio senza gilet oppure con il peluscino di leone.
No, meglio senza gilet.
Però anche il gilettino di peluche aperto che si vede l'addominalata
fa molto sesso,
ha il suo perché. Che cos'è Kraven the Hunter?
Attenzione. Si dice Kraven.
Kraven
il cacciatore.
È stato cazziato prima della registrazione perché io avevo detto Kraven. Invece no, è Kraven.
Nadia, te l'hai cazziato?
No, è sempre Mauri.
Sempre Mauri.
Perché?
Perché lui mi ha detto che si legge Kraven. Io ho detto ok, cercherò di ricordarmelo.
Perché è russo.
Ah.
È russo, quindi è Kraven.
Kraven. No. Non stuzzicare Dimitrico. Se non riesce Dimitrico, è finito per tutti.
L'alter ego di Teo, no, per carità. Dunque, Sergei Kravinov è un personaggio dei fumetti di Spider-Man ed è uno dei cattivi più famosi della storia editoriale del personaggio. In questo film però non c'è Spider-Man, perché fa parte della serie di fortunati film della Sony in cui il cattivo è il protagonista ed è il cattivo di nessun altro, quindi è il protagonista, quindi è il buono. E quindi facciamolo diventare un po' più buono. In questo caso...
Ma oddio, dal trailer non mi sembra che sia buonissimo questo personaggio.
Il fine giustifica i mezzi.
Però ti spiega il perché lui è così, cioè ha una motivazione.
Beh, sì. Ma anche, cioè, nel senso... È giusto, arrotonda un po' il cattivo se ha una giustificazione, una spiegazione per il quale è cattivo.
Lo rende anche più profondo.
Esatto. Però non mi sembra un angioletto, cioè fa fuori 12 milioni di persone solo nel trailer, immagino nel resto del film. Cioè.
Allora, non per paragonare chiaramente il fumetto al film, anche perché non è un film ispirato a un fumetto, è un personaggio che è stato estrapolato, è rimaneggiato e cambiato. Il personaggio dei fumetti è un cattivo di Spider-Man. La sua caratteristica è il fatto che lui è un cacciatore leggendario formidabile che ha cacciato qualsiasi bestia più, diciamo, pericolosa sulla Terra, e decide che la sua preda ideale è Spider-Man e quindi di dare la caccia a Spider-Man come sfida personale. Quindi lui è uno fissato con la caccia. In questo film qui, da quello che si capisce dal trailer... suo padre vuole insegnargli a cacciare, e suo padre forse è più in linea col personaggio dei fumetti, e lui, venendo attaccato da un leone, mescola il suo sangue a quello del leone, acquisisce dei poteri.
Sì, c'è una scena, se posso dirlo, un po'
agghiacciante,
un po' too much, sì. Con la gocciolina di sangue che cade nella ferita.
Sì, c'è, cioè, che non ha senso.
Questo leone
radioattivo,
posticcissimo tra l'altro, cioè.
E gli sembra che gli faccia acquisire dei poteri,
sì. Poi gli vengono gli occhi illuminati,
sì, però poi c'è anche il potere del lupo, che non si capisce se è stato, se anche il lupo gli ha infilato la goccia di sangue nel sangue. No,
secondo me da lì poi inizia ad avere una connessione con qualsiasi animale. Sì,
tipo San Francesco,
un po' random.
San Francesco, sì.
Esatto, un po' randomica come cosa, se
molto
posso.
E sembra che dopo lui protegga gli animali e cacci i bracconieri. Da quello che ho capito, quindi non ha un proprio senso con quello che era il personaggio.
Ma quindi, chiaramente effettivamente è un buono.
Ma chiaramente non puoi mettere in scena al giorno d'oggi un film in cui il protagonista è un cacciatore fissato col cacciare gli animali. Non te lo farebbe cioè non avrebbe proprio senso. Nel caso in cui fosse un villain di Spider-Man, magari tanto lo fai passare male, allora ha senso. Vedi il cattivo, per esempio, di Avatar 2, no? Uno dei cattivi di Avatar 2 che caccia le balene è il cattivo, quando, insomma, viene punito, tu godi.
Però secondo me può essere che il film vuole raccontare come lui, da ragazzo buono che vuole salvare gli animali, poi alla fine si trasforma nel cattivo che poi si vede in Spider-Man, perché alla fine del trailer c'è la ragazza che gli dice... Proprio spoileriamo tutto il film già dal trailer: sei diventato peggio di tuo padre.
Interessante. Ma forse si riferisce alla violenza che usa sugli uomini o no? Mi sembra difficile che lo facciano diventare realmente.
No, ma magari nel film secondo me non si vede, ma poi nel caso dovessero infilarlo da qualche parte te la racconteranno così.
Ma in teoria, se poi correggetemi se sbaglio, questa serie di film che Sony sta tirando fuori dai personaggi Marvel, perché ha i diritti in mano e quindi fa questa roba qua, Morbius, eccetera, Venom, tutti film riuscitissimi, cioè teoricamente dovrebbero poi a un certo punto confluire in un film con anche Spider-Man, o continuano a fare i film stand alone sui cattivi che poi però non vanno da nessuna parte?
In teoria sì, ma chi lo sa? Sembra un po' un piano alla cazzo, cioè,
ah, ecco,
così.
Fantastico.
Però, tra l'altro, questo è un po' l'anno di questo personaggio, perché anche nel nuovo videogame che è stato annunciato, di cui è uscito il trailer, Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5, uno dei principali cattivi è proprio Kraven, che si vede anche aprire il nuovo trailer che è uscito qualche settimana fa. Quindi è proprio il suo anno. Tra l'altro, fatevi un favore, l'ultima caccia di Kraven è uno dei fumetti di Spider-Man più belli, più famosi, insomma, della storia editoriale del personaggio. Il padre nel film è interpretato da Russell Crowe, che
fa un po' un, penso, un ruolo limitato, non credo che poi sia riappaia nel resto del film, ma non lo so. Nel film c'è anche Ariana DeBose, bravissima, io l'adoro.
Premi Oscar per oddio, il vuoto di memoria, dai. Per Spielberg remake musical
West Side Story.
West Side Story. Mannaggia, oh.
Stavo per dire, ma hai fatto tutto te.
Non mi veniva in mente.
E c'è Alessandro Nivola che fa Rhino, che è un altro dei cattivi di Spider-Man, che diventa però si trasforma proprio in un rinoceronte, mentre nel fumetto lui aveva un costume da rinoceronte, non lo so.
Si trasforma in un rinoceronte?
Sì, si vede una scena che lui, tipo il braccio gli si inizia a trasformare.
Ah, era quella roba là, voleva dire quella cosa lì?
Sì.
Oh santo cielo.
Quindi, boh, molti dubbi su questo film. Sarà un altro disastro ferroviario come Morbius oppure no?
Oppure sarà come Venom 2?
Boh.
Una bella lotta.
Aspetteremo Venom 3. Va bene, quindi passiamo oltre. Kraven il cacciatore uscirà a ottobre. E parliamo invece di un progetto molto atteso dai fan di un certo regista, perché questo film addirittura era stato proposto da questo certo regista alla Lucasfilm come film di Star Wars, ma Lucasfilm gli disse, sbagliando clamorosamente, no grazie. Il regista in questione è Zack Snyder.
E il film è diventato Star Warsent.
È diventato Rebel Moon, che uscirà il 22 dicembre su Netflix, una produzione titanica. Perché ho detto sbagliando clamorosamente? Perché da quando gli hanno detto di no, si sono un po' tirati sfiga e hanno cacciato fuori solo cose ignobili.
Secondo me Zack Snyder gli ha lanciato la macumba.
può essere. Solo Andor è scampato alla macumba.
Esatto, la macumba di Snyder, che tra l'altro avviene rigorosamente in slow motion.
Sì.
Sotto la pioggia, inquadrata in plongée.
Che bella la macumba di Snyder. È sempre una macumba, ma molto bella. Quindi Rebel Moon, vediamo per la prima volta delle immagini in quello che è un po' un misto tra trailer, forse teaser, e un dietro le quinte. Infatti Nadia, tu eri un po' spiazzata, dice, ma cos'è un trailer questo? Perché si vede Snyder che parla, si vede tra l'altro, come si chiama l'attore, uno dei protagonisti che dice, io pensavo di aver visto...
Di aver fatto dei film grossi, ma non avevo idea di cosa fosse.
Non avevo mai lavorato con Snyder. È uno che fa le cose in grande. Nel cast, oltre a... ci sono Charlie Hunnam, c'è Sofia Boutella, c'è Anthony Hopkins, ma solo la voce.
In che senso?
C'è scritto voce, solo voce. Farà un personaggio forse in CGI.
Ah, non avevo mica capito questa cosa.
E, no, perché non si vede nel trailer, sto guardando il cast. C'è Jenna Malone, come si dice? Jenna Malone, perché lei è di...
No, dov'è? Dovrebbe essere Jenna Malone. Tra l'altro vecchia conoscenza di Snyder.
E Jimon Hunsou e altri vari attori.
No, come altri vari attori? Ti stai dimenticando la più importante di tutte.
Chi?
Baedona.
Ah, è vero, Baedona. Baeduna.
Perché Duna? Dona, perché è coreana. E vabbè, ma è Do,
ma
trattino,
una trasliterazione.
Na. Ma no, cosa stai dicendo? È un cognome coreano come Yong Ho. Bong, Park Chan-wook,
Wook
e non
Wook.
Ma perché? Non è vero. Cosa stai dicendo?
Bong Jun.
John O.
Jun.
No. Chiama Yu. Telefona Yu un attimo.
Aspetta, allora gli mando un vocale a Yu e scopriremo questa cosa.
Se ci risponde prima che finiamo di registrare la puntata, io esulto.
Allora, mandiamo questo vocale. Ciao Yu, stiamo registrando il podcast e abbiamo un dubbio.
Ciao Yu!
Si dice Bong Joon-ho o Joon-ho?
No, aspetta, spiegagli.
Si dice Baeduna o Baedona? Perché ci sono due O e non leggi all'inglese, traslitterato in inglese, o è O? Cioè, hai capito. Rispondici con un vocale così ti mandiamo in onda. Ok, scopriremo presto che cosa...
Comunque, attrice che mi piace...
Vero, andare direttamente alle fonti.
Esatto, attrice che mi piace un sacco, che tra l'altro ha recitato proprio per Bong Joon-ho e per Park Chan-wook, quindi vedi. Mr. Vendetta, che anche Baia non morde, The Host...
Ma parliamo di questo film, parliamo
Sense8,
di Rebel Moon. Una giovane donna cerca guerrieri...
Per forza, vabbè.
Una giovane donna cerca guerrieri da altri pianeti per combattere gli eserciti tirannici che terrorizzano la sua pacifica colonia. Alcuni lo chiamano l'impero, ma non in questo film.
Ecco.
No.
Tra l'altro, scusate, ma in questo video, in questo dietro le quinte, c'è Snyder che a un certo punto dichiara una cosa che mi ha fatto un po' ridere, nel senso che dice: sto pensando a questa storia da almeno 20 anni, degli eroi che devono combattere il bene contro il male.
Vabbè, Zach, non è che mi stai raccontando, cioè 20 anni per pensare a una roba delle più banali della drammaturgia da quando esiste il teatro greco, che credo ci sia questo dualismo, bene contro il male, cioè... Che cazzo hai fatto negli ultimi 20 anni,
Zack Snyder? Io mi immagino la scena di Zack Snyder 20 anni fa quando fa: ho avuto un'idea.
Esatto. Cioè, grande, ma perché Zack gliel'hanno montato? Fa una figura da.
Però il trailer così è interessante.
Sì, sì,
probabilmente se avessero fatto il classico trailer non mi avrebbe incuriosito tantissimo. Un trailer fatto così con il dietro le quinte ti
coinvolge di più. Beh, sì,
ti
certo,
rimane più in testa, perché è come dici tu, ti coinvolge di più. Quindi credo che lo guarderò e poi dirò: è un po' simile.
Allora, io sono curioso soltanto perché l'ho soprannominato Star Wars. Non lo so.
In che senso? Cosa intendi?
Perché doveva essere Star Wars e invece non lo è, quindi è Star Wars.
Ah, was, era.
Okay. Anzi, wasn't, forse sarebbe meglio.
Beh,
è che io, ecco, diciamo, non vado un proprio pazzo per quello che fa Zack Snyder. Per usare un eufemismo, ecco, diciamo,
no,
così.
Vabbè,
fa delle bellissime fotografie. Cioè, sì. I suoi film, secondo me, sono perfetti quando hai amici a cena e lasci il televisore acceso senza audio e ogni tanto ti giri a guardare. Quindi ogni tanto ti giri a guardare e hai delle buone possibilità di vedere un bel frame, una bella inquadratura. Dici: wow! E poi ti rigiri a chiacchierare con gli amici. Poi dopo un po' ti rigiri e dici: ah! Però, ecco, come cinema, diciamo che c'è un po' da lavorare. Cioè, ci sono anche altre componenti nel cinema, Zach.
Però non è neanche scontato. Cioè,
No, ma infatti io questa cosa gliela riconosco. Ma gliel'ho sempre riconosciuta. Cioè, a livello puramente estetico,
spesso
ha comunque un bell'occhio. È un bravissimo fotografo, diciamo così.
A volte viene accostato forse per la scala dei progetti, la tipologia, eccetera. A volte viene accostato a Michael Bay, ma non c'è paragone.
No,
Michael Bay, tu se a cena ti giri e o hai un attacco epilettico,
esatto,
o vedi una cazzata,
o esplode qualcosa, o ci
esplode,
sono sette tramonti,
o uno scavalcamento di campo.
O le donne trattate come i motori delle macchine, insomma.
Quindi oleate, non ho capito che vuol dire. In che senso?
No, come degli oggetti di scena da guardare e basta.
Ma parliamo di una serie. Torniamo a Netflix, anzi rimaniamo su Netflix per chiudere questo To Doom Week. Questa serie è stata annunciata un po' di anni fa con grande clamore, perché è tratta da uno dei romanzi più venduti della storia editoriale cinese, ma la serie è scritta, anzi è ideata da chi è ideata?
Non lo so, perché me lo chiedi a me?
Sai?
Come faccio a saperlo?
Abbiamo visto il trailer e c'era scritto, e ora non me lo ricordo, e quindi lo sto andando a ricontrollare. Comunque stiamo parlando
degli autori di
Game of Thrones.
Esatto.
È vero, perché ci sono D.B. Wise e David Benioff.
D.B. Wise e David Benioff,
che dopo l'ultima stagione non sono tanto più una garanzia,
non so. Non lo so, lo scopriremo questa volta qui. Questa è la prova del 9. Quindi
no, è la prova del 3.
È la prova del 3. Three body problem, il problema dei tre corpi. Tratto dal romanzo di Cixin Liu. Di cosa parla? È un po' complicato, nel senso che dal trailer non si capisce assolutamente niente.
Ed è proprio per quello che mi è piaciuto il trailer.
Un buon punto di partenza. La sinossi dice che una decisione aspetta,
sì,
che è difficile tradurre questa cosa perché è complicato il trailer, è complicato pure la cosa.
Tra l'altro, scusa, ma three body problem non è il problema dei tre corpi, Perché Body è maschile, quindi è singolare, quindi non so se...
È il titolo in italiano, è il problema dei tre corpi, probabilmente so, il modo però... in cui è tradotto anche il titolo del libro.
Ok.
Insomma, una decisione nella Cina del 1960 riecheggia nello spazio e nel tempo fino ad arrivare a un gruppo di scienziati nel presente e li forza ad affrontare la più grande minaccia dell'umanità. Molto generico, ma intrigante.
Non mi hai detto niente.
No. Tu che sei una grande lettrice di romanzi, hai mai sentito nominare questo libro?
No.
No.
Ti dico la verità, no.
Ma nemmeno io l'avevo mai sentito nominare prima della news della serie.
E non credo lo leggerò perché vorrò godermi la serie.
Non ci sta. Cioè, sembra comunque una serie ad alto budget, molto complessa, molto... con molta inventiva, molta ricchezza, e mi ricordava a tratti un po' Cloud Atlas.
Aia.
Oppure, non lo so, cosa ricordava voi?
Non lo so, mi ricorda un bombardone, cioè nel senso...
Cos'è un bombardone?
Un bombardone è uno di quei progetti dove hanno speso una valanga di soldi e ci tengono a tutti i costi che tu lo sappia.
Eh beh.
Però in questo caso... torniamo al discorso di prima di Snyder, nel senso, a livello visivo il trailer mi ha preso benissimo, anche perché a un certo punto cioè all'inizio sembra una cosa, poi ad un tratto prende una strada totalmente esagerata, cioè la scala degli eventi si amplifica esponenzialmente e cioè è figo a vedersi, non so di cosa parli, però è figo a vedersi e quindi sono molto curioso. Non vorrei che poi magari faccia la fine. Ad esempio, mi viene in mente una cosa minimamente paragonabile come dimensioni di budget, di aspettative, eccetera, eccetera, alla Fondazione, la serie quella prodotta Apple TV,
sì,
tratta da Asimov, che anche lì visivamente una roba mostruosa, però ammazza, a livello di sceneggiatura era un pochino così, un po' ingolfata, diciamo.
Nel cast ci sono un po' di volti noti per i fan di Game of Thrones, infatti ritroviamo John Bradley che interpretava, come si chiama il personaggio in Game of Thrones? Il bibliotecario.
Ah, il Sam.
Sam, bravo.
E beh, basta pensare al Signore degli Anelli, il compare diciamo di Jon Snow.
Liam Cunningham che in Game of Thrones era, vediamo se ve lo ricordate...
Oddio,
il contrabbandiere, come si chiamava?
Ah, mannaggia, no, non me lo ricordo, mi viene in mente Joras, ma non era lui.
No, non è lui.
No, non è lui. Vabbè, ok, vabbè. Belle figure che facciamo.
C'è Benedict Wong che interpreta Wong nei film Marvel, e Jonathan Pryce anche.
Attenzione.
Grandissimo Jonathan Pryce, detto anche Bergoglio. Papa Bergoglio, esatto. Ovvio, per chi non avesse capito di chi parlavamo. Quindi il problema dei tre corpi arriverà su Netflix a gennaio, giusto?
Sì, diciamo l'hanno presa un po' larga per presentare il progetto.
A me, insomma, è un progetto importante, magari insomma rilasceranno altre cose da qui a gennaio.
No, di solito Netflix non si spinge così.
È vero, vuol dire che ci puntano tanto.
Hai capito.
Bene, quindi curiosità moderata.
Livello no, secondo me
alta.
Ti dirò, sì.
Io moderata, te Nadia?
No, io alta.
Alta, alta, ma non sembri molto convinta.
No, perché mi ha preso. Mi ha preso il trailer.
Ti dirò, su questi 5 trailer di questa puntata,
quale vince?
Tutti e 5 i prodotti in arrivo, serie e film, per certi versi mi interessano.
Tutti e 5,
sì.
Anche Kraven?
Sì, per gli addominali di Aaron Taylor Johnson.
Ah, mi sembra giusto.
No, ma neanche per quelli. No, ma nonostante gli addominali, no.
Ok,
credo che quelli che mi interessano di più siano Rebel Moon e il problema dei tre corpi.
Ma dai,
probabilmente Rebel Moon, perché comunque mi piace vedere che cazzo combina Snyder. Cioè, sono curioso di vedere cosa si inventa a livello visivo. Poi dico, vabbè, al limite, se fa schifo il film, almeno
invito degli amici a cena, esatto, e togli l'audio. Okay,
no, anche se non è un gran film, però almeno ho visto delle belle immagini. Mi ispira creativamente a livello visivo. Poi magari è un film decente, magari è meglio, no? Però insomma, in ogni caso so che Snyder almeno per il fattore visivo non mi delude. Anche, oddio, i Army, come si chiamava? Army of the, Army
of the Dead.
Of the Dead. Quello era un po' deludente. Non mi ha fatto impazzire. Però, vabbè, magari questa volta no, visto che è il film che pensa da 20 anni. Dunque, parliamo dei film e delle serie che abbiamo visto e dei documentari che abbiamo visto questa settimana. E apriamo...
Ma siamo già arrivati al momento delle recensioni.
Siamo già arrivati al momento incredibile delle recensioni. E apriamo con il film di cui si è più parlato nelle ultime settimane.
Eh? Fai anche negli ultimi 4 anni.
Fai anche negli ultimi 20 anni da Snyder. E cioè La Sirenetta, ma non quello del 89. 89?
Eh sì.
Era dell'89?
Già.
Madonna come passa il tempo. Quello nuovo, quello in live action, quello più reale. Nadia, tu l'hai visto?
Sì.
Io e te non l'abbiamo visto.
No.
E siamo molto curiosi di sapere qualcosa su questo film.
Allora, io sono andata al cinema con nessuna aspettativa.
Ok.
Anzi, pensavo di andare a vedere qualcosa di molto brutto, sono onesta.
E ricordiamo lo sforzo comunque organizzativo che devi, insomma, mettere giù per andare al cinema.
Devi mettere in atto, esatto.
Quindi c'era un impegno e esatto, una posta in palio molto alta.
Ma mi è piaciuto.
Ah, questa è una cosa bella.
E iniziamo benissimo.
Mi è piaciuto e va visto con gli occhi di un bambino. Nel senso, non stai andando a vedere il live action della Sirenetta, te lo devi godere come un bambino. Cioè, non come... devi...
Ah, pensavo dovessi strappare gli occhi a un bambino e andare tenendoli in mano al cinema, che era una scena veramente orrenda. Cioè...
Mi è piaciuto... ovvio, ci sono delle cose che sono abbastanza fastidiose. Io purtroppo l'ho visto in italiano. Dico purtroppo perché ci sono dei... il doppiaggio
è... Il talent
è veramente agghiacciante. Io appena Sebastian ha aperto bocca volevo togliermi le orecchie.
Ti sono venuti i brividi?
No, mamma mia.
Ah, è Mahmood Sebastian?
Sì. No. No, proprio no.
Ah, quindi sono talent, doppiatori talent, ok.
E il tanto chiacchierato trucco di Ursula effettivamente dà un po' fastidio, questa non asimmetria che è abbastanza evidente.
Cioè, aspetta, questa me la so anch'io, storia. Me la sono persa questa
il
wave.
Trucco asimmetrico?
Sì, il trucco... Tra l'altro è preso, il personaggio originale di Ursula è preso proprio da una drag.
Che è una drag queen.
Da una drag queen. E, il trucco da drag
quello
queen.
Del personaggio
del
animato.
Del personaggio originale, okay. Proprio la Ursula del 1989. Okay. E, qui hanno cercato di riprenderlo, di rifarlo. Ma se noti, si vede anche in questa inquadratura, le sopracciglia non sono simmetriche.
Stiamo vedendo un'immagine promozionale del film, tra l'altro. Sì, effettivamente è leggermente asimmetrico. E questa cosa triggerava l'OCD del pubblico, praticamente.
Sì, si vede, cioè si vede. Poi lei in realtà è bravissima e non si sa. Però questa è una delle cose che mi ha un po' infastidito. Poi per tutto il resto a me il film è piaciuto. L'ambientazione ai Caraibi mi è piaciuta, quindi... Banda alle ciance di scelta di Sirenetta di un'etnia piuttosto che un'altra, ha un senso. È bellissima la storia che le 7 sorelle provengono da 7 mari diversi e quindi ognuna abbia una caratteristica e un'etnia diversa, perché ovviamente vengono da tutto il mondo.
È inclusività forzata. Sì.
Esatto. Il mondo caraibico secondo me è raccontato bene, sia nei costumi, nei colori, a me è piaciuto. Mi è piaciuta anche l'idea, però non so se posso dirlo perché fa un po' spoiler, anche se diciamo che il personaggio...
Chiama l'omino della censura, Paolo.
Diciamo che il personaggio della Sirenetta è più attuale.
Ok.
Rispetto a quello del 1989.
Beh, che insomma, meno male.
Sì,
dire.
Assolutamente.
Passati un po' di anni.
Diciamo che sei riuscita un po' a entrare nella mentalità del target audience, sì, del film, che poi effettivamente, però sai, questi progetti qui è ovvio che dici bene, bisogna cercare di capire anche per chi sono,
non sono
a
io
chi
il
sono
target.
Destinati, esatto.
Non sono io il target sono le nuove bambine che si devono innamorare della sirenetta. Io avevo letto un sacco di critiche anche sui costumi, su di immagini che avevo visto, e ti dico che appena ho visto determinate foto prima di vedere il film, anch'io ho detto
questa è stata la tua reazione,
molto professionale, è stato poi invece nel film funzionavano. Tra l'altro la costumista è Colleen Atwood, quindi non è la...
Ah, non lo sapevo!
Sì, solo vincitrice di 4 premi Oscar, quindi non è che dici cioè, la prima che hanno trovato...
La conosco io che non so niente, ecco, dell'ambiente, quindi...
Ed è, tra l'altro, io ho letto delle interviste che lei ha fatto proprio riguardo a questo lavoro, tutta la parte di riprese in fondo al mare, sto facendo le virgolette voi che non mi guardate, ovviamente i costumi sono tutti in CGI, quindi lei ne ha creato uno per facilitare il reparto CGI con dei bozzetti e tutto quanto, ma il costume loro, i costumi da sirene, non li hanno mai indossati.
Ah, attenzione, cioè,
quindi la
strana.
Coda è in CGI.
È tutto in CGI, tranne Re Tritone, che invece indossava l'armatura. Tra l'altro io...
Javier Bardem.
Sì, indossava davvero l'armatura sott'acqua.
Ma penso te.
Che tra l'altro è un'armatura molto molto bella. È meno imponente, cioè io non so se voi vi ricordate il Re Tritone, che era un culturista gigante,
certo. Gigante.
Lui dà meno questa idea di immensità.
Di possenza.
Sì. Però rende. Ursula, anche Ursula, il costume è... per metà vero, e poi ovviamente tutta la parte dei tentacoli è aggiunta
CGI.
Il CGI, però tutti i costumi da sirena invece sono solo ed esclusivamente CGI.
Ma le scene subacquee sono comunque tutta CGI come in Aquaman, o hanno fatto anche delle cose davvero sott'acqua?
Hanno fatto delle cose anche sott'acqua.
Bene, va bene. Quindi la sirenetta,
parte musicale, visto che comunque
vero,
la musica è molto importante.
Vabbè, ci sono qualche...
Quindi erano in italiano le canzoni?
Erano in italiano, quindi erano riprese da
dalla versione,
dalla versione originale in italiano. Ne manca una. Manca una parte che ha un senso,
okay.
Cioè il loro non esserci ha senso, e poi ci sono un paio di canzoni in più rispetto al film originale, non così emblematiche,
okay.
Cioè nel senso non me ne ricordo neanche una.
Ok.
Quindi c'è Mahmood che canta In fondo al mar.
Sì.
Oddio, questa cosa mi incuriosisce però.
Baciala.
Ah, è vero, certo. Beh, questa cosa però devo dire che mi incuriosisce. Cioè, comunque a me Mahmood piace, ha un timbro particolarissimo, le sue canzoni mi piacciono. Ecco, come doppiatore, non essendo un doppiatore professionista, avrà fatto quello che riesce.
Le persone che hanno preso per cantare assolutamente... sono brave e rendono, perché rendono. Nel doppiaggio Mahmood rende un po' meno.
Certo.
Poi forse sono io anche che sono molto, molto, molto affezionata al doppiatore originale, che non so chi sia.
Ok.
Mi sfugge, però la voce di Sebastian è stupenda, quindi.
Ultima domanda, quanti live action Disney hai visto finora, di quelli ripresi dai vecchi classici?
Purtroppo tutti.
Ok, mi piace questa domanda, mi piace questa risposta, anche perché Evil Paolo potrà dirci a breve, appena tornerà, cosa c'è di bello di solito dei live action Disney tratti dai classici.
Niente.
Eccolo. Se dovessi fare una sorta di classifica di quelli che ti sono piaciuti più o meno, La Sirenetta a questo punto dove la piazzeresti? Domanda difficilissima, non pensavo di metterti in difficoltà.
Forse tra uno dei primi posti, però posso dirti sicuramente chi metterei all'ultimo.
Ah, attenzione.
Mulan.
Wow. E al primo?
È probabilmente La Sirenetta.
Addirittura.
Da come ne parlava, gliel'ho chiesto apposta perché sai.
Beh, è diretto da Rob Marshall, quindi insomma non... Però sai, lì non si può
ripeto,
mai dire.
Non è un capolavoro. Perché non è un capolavoro.
No, è chiaramente il... In un mondo di ciechi che ha un occhio solo il re, questo certo. Si sa.
Però ribadisco che bisogna andarla a vedere con gli occhi da bambina. Io sono andata tra l'altro alle 6 del pomeriggio.
Quindi eri piena di bestioline urlanti.
Non piena, però ce n'era alcune con cui tra l'altro poi ho fatto un ritorno in tram insieme. E c'era questa bambina di 5 anni che era estasiata, ragazzi. Ma proprio estasiata. E intanto che io ho detto: non vedo l'ora che Vicky abbia 4-5 anni per portarla al cinema. Cioè, non vedo l'ora. O semplicemente di fare proprio, sai, le serate dove metti il divano, popcorn.
E dove vedi per 2 mesi lo stesso di film, perché vuole vederlo ogni sera.
Io quando ero piccola credo di aver visto La Sirenetta 1200 volte.
Oh, vedi. Allora, quella
quindi
di prima
eri particolarmente legata quindi alla Sirenetta.
Sì, anche se non è uno dei miei film Disney preferiti. Il mio film Disney preferito è Mulan. Ho aspettato il live action contentissima. Hanno rovinato.
Più che altro hanno
sprecato un'occasione.
Sì, brava.
Perché siamo in un momento storico ideale per la forza, la donna che combatte, che... E no, l'hanno buttato via.
Il fatto è che Mulan lo era già, quel personaggio lì.
Sì.
Non si è capito perché nel live action abbiano voluto attualizzarlo, però andando a perdere fondamentalmente una delle componenti più importanti di quel personaggio lì, che andava già bene com'era, era già talmente avanti all'epoca che andava bene oggi.
Esatto.
E quindi non aveva senso portarlo avanti, cioè non l'ho capita quell'operazione lì, sinceramente. Però
neanch'io e... vorrei perdere la memoria.
Ok, quindi diciamo che in conclusione tutti questi strali lanciati da 4 anni dal momento in cui hanno annunciato Halle Bailey come protagonista, oh mio Dio, la rovina, rovinando i nostri classici, la Sirenetta deve essere bianca e coi capelli rossi perché sennò non va bene, possiamo finalmente dire che erano un po' tutte parole inutili.
Esatto, e tra l'altro secondo me nelle foto che hanno messo online, ma la Disney non gli rendono giustizia, perché lei è di una bellezza.
Beh sì, sì, si nota che lei...
Sì, però ogni tanto c'erano delle foto che dici sembra un toporagno. No, invece...
Poverina!
e invece ci sta da matti, cioè sta proprio... Proprio bene.
Sa quante persone hanno visto prima di scegliere lei, non è una cosa, non è l'ultima venuta.
E poi vabbè, niente, volevo chiederti due robe sulla voce, che io quando ho sentito il teaser, quando è uscito il teaser con Part of the World, con lei che canta, orco cane, ho detto, ma chi è Whitney Houston? Cioè c'ha una voce spaventosa quella figliola, però
sì.
Vabbè,
io l'ho sentito in italiano, ma i trailer li avevo visti in inglese, ma non solo lei, tutti gli attori comunque in inglese hanno dato una grande prova di doti canore non indifferenti, insomma, quindi mi è piaciuto. Se siete genitori, portate i vostri bambini a vederlo.
Bene,
perfetto.
Non fate vedere a casa sul divano su Netflix, invece... Extraction 2, in italiano conosciuto come Tyler Rake 2, anche perché se avete visto il primo, uscito un paio d'anni fa, credo.
Te lo dico tra poco,
sì,
mentre
è uscito non molto tempo fa, e è un film action con Chris Hemsworth.
2020.
2020. Ah, ok, quindi insomma sono passati 3 anni. Wow, come vola il tempo.
No, è che questi ultimi 3 anni, Paolo, sono letteralmente svaniti.
Il tempo vola quando ci si diverte.
Yeah.
Chris Hemsworth interpreta questo Tyler Rake. Rake in inglese significa rastrello, e infatti nel primo film lui uccide un cattivo con un rastrello. Non lo fa in questo secondo film, cosa che mi ha un po' lasciato interdetto.
Anche se,
ma cioè, quello non è un rastrello, è un forcone. Esatto. Ed è diverso. allora, chi ha visto il primo film si ricorda che il film finiva, diciamo, non voglio dire come finiva il primo film, però non dava molto spazio a un sequel. Perché lui non faceva una bella fine. Questo secondo film inizia proprio da quel punto lì, e cioè dal fatto che Tyler si trova, diciamo, ad essere salvato in extremis e a dover intraprendere un percorso di riabilitazione fisica, perché
di fisioterapia.
No, stava ferito gravemente, sta per morire, la sua carriera è finita, è uno straccio d'uomo, drammaticissimo, tutto l'inizio del film, cioè, io da spettatore ho pensato, è un uomo distrutto, se tornerà in azione sarà comunque con grande difficoltà, perché avrà dei problemi fisici, avrà delle ripercussioni, avrà dei fatal flaw enormi del personaggio, no?
E quindi questa cosa potrebbe essere molto interessante.
Esatto.
Perché un ex, tra virgolette, superuomo Rambo, che però invece nel sequel si trova a dover fare il super Rambo mezzo acciaccato.
Non si è mai visto.
Una cosa ho detto, anche io l'ho visto, ecco, svelo.
Sì, sì, ne parliamo un po' insieme, c'è una recensione mista.
L'ho visto, tra l'altro, ieri sera apposta per il podcast, senza sapere che l'avessi visto anche tu. Potevo anche guardare un'altra cosa. A questo punto, ma fa niente.
Dobbiamo concordare un po' meglio.
Esatto. E in realtà
basta che arrivi la nuova missione e lui faccia un cinemontage di un minuto di allenamento e torna più forte di prima.
6 settimane in stile Rocky in mezzo alla neve a portare avanti i tronchi e voilà,
è più forte
come nuovo.
È più forte e invulnerabile di prima, cioè tutto l'inizio di tutto il primo, potete skip, andate avanti veloce con Netflix perché non serve a niente, ve lo dico, vi risparmio forse 20 minuti, un quarto d'ora.
Ma si fanno queste cose, Paolo?
No, ma non è colpa mia, sono i fratelli Russo, perché questo è un film prodotto e coordinato dai fratelli Russo, mentre è diretto, come il primo,
da Sam Hargrave,
ex stunt coordinator, diventato regista, e quindi lasciamo stare questa diciamo, questo sviluppo del personaggio, questo approfondimento che poi in realtà neanche loro volevano fare, perché volevano arrivare alle scene d'azione, e parliamo delle scene d'azione. Di cui Sam Hargrave, insomma, con cui si trova un po' a suo agio, un po' di più. Il primo era famoso per in particolare un lungo piano sequenza d'azione che passava da interni a esterni, a macchine in corsa, inseguimenti.
Saltava da un piano all'altro.
Fichissimo. Probabilmente era, quando io dico anche il film peggiore può avere un bel momento che vale la pena vedere, quello era il suo momento. In questo caso cercano di bissare. Secondo me però in maniera, cioè nel senso stai rifacendo la stessa cosa, che anche se la fai diversa, un po' me l'aspetto, ci sono dei piani sequenza d'azione belli,
Beh, c'è quello, però... io sono andato, ci ho fatto poco caso, perché a un certo punto appunto, ricordandomi del primo film, a un certo punto ti accorgi da uno stacco, in quel momento ho detto, ok, da qua mi sa che non stacca più per un po', e ho guardato che minuto fosse, era il minuto 26,
okay.
Non stacca per 20 minuti, poi,
non stacca diciamo palesemente.
A livello diciamo come prodotto finale, poi è ovvio che non l'hanno mai girato di fila quella roba lì,
mi chiedo
come le abbiano girate determinate cose, sinceramente sarei curiosissimo di vedere dietro le quinte, perché cosa succede? Si inizia in un carcere, si esce nel piazzale di questo carcere, poi si va in macchina, seguimento, macchine, moto, mezzi militari, eccetera, si finisce su un treno.
Tra l'altro passa da una macchina all'altra.
Dagli elicotteri. E passa da una macchina all'altra, dentro le automobili, fuori, in camera, in Russian Arm, sul treno entra ed esce dal treno, riprende il treno da fuori, poi ci rientra. Come cioè... E la sensazione è un po' quella da videogioco. Anche perché se ci pensi, in 20 minuti di piano sequenza, il piano sequenza è la tecnica cinematografica che annulla la differenza tra il tempo del racconto e il tempo reale. Perché non essendoci stacchi, ciò che avviene sullo schermo è passa esattamente lo stesso tempo che passa nella vita reale.
A meno che non lo fa Snyder che ci mette qualche slow motion.
Esatto, ok. In questo caso è un po' troppo spinto, nel senso che in 20 minuti è impossibile che da dentro il carcere si trovano ad aver fatto 50 km con un treno. No, non, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non mi torna nella gestione dei tempi. Però da un certo punto, cioè da operatore, posso dirti che comunque è affascinante vedere una roba del genere. Vedere una tecnica utilizzata nel cinema da ormai 70 anni spinta così allo spasmo,
all'eccesso.
Sì, però. All'eccesso, cioè è talmente parossistica che comunque rimane, dal mio punto di vista
divertente.
Tecnico, divertente, sì, perché a un certo punto volevo proprio vedere fin dove arrivavano a spingersi, e arrivano veramente lontano.
Sì,
a spingersi.
Sì, ma tipo, non so te, ma io invece da regista, quando ho detto ok, mi sa che è iniziato il piano sequenza,
vedi che si nota sta
io
cosa.
Ho iniziato a cercare di notare i tagli finti, cioè non potevano girare 20 minuti dal vero in quel modo,
una roba
lì,
del passano genere.
E quindi ci sono dei punti in cui la camera fa o dei movimenti molto veloci o passa dietro qualcosa, o vedi che ci sono degli elementi che vanno a coprire la camera e ti fanno capire che lì c'è un taglio invisibile. E ho iniziato a dire Stitch ogni volta che c'era un taglio. Cioè, Stitch sarebbe una cucitura, sì, una sutura che viene chiamato così quando vengono unite insieme due immagini diverse. E quindi guardavo il piano sequenza e ogni tanto facevo Stitch, Stitch, Stitch.
E si notano i momenti
ce ne sono,
comodi, ecco.
Ce ne sono a volte anche ogni 30 secondi.
Sì.
E quindi dici, vabbè, piano sequenza sì, ma è solo per fare, è una trovata di virtuosismo, ma in realtà neanche le faceva uno di due minuti, cioè era molto facile farli così.
Poi è sboronissimo nel momento in cui è uno contro 50,
sì, ma non è
totalmente irreale come situazione.
Non è 1917 dove hanno una struttura che secondo me è anche elegante, qui era proprio una valanga di roba buttata lì per fare spettacolo, e lo fa, anche se in alcuni punti erano un po' molto finti, anche i movimenti camera erano CGI, però basta, cioè nel senso poi il film ha poco altro da dire.
Allora, più che altro è il solito, diciamo, problema che probabilmente abbiamo già affrontato in più occasioni, non ti saprei dire per quali titoli, ma sono convinto che questo discorso l'abbiamo già fatto. Nel momento in cui tu mi inizi, mi porti all'interno di un virtuosismo così grande, così spettacolare in un film action al quale è richiesto esattamente questo, cioè di trasportarmi all'interno di un'azione frenetica e costante, se tu mi ci porti al minuto 26 e mi ci fai rimanere fino al minuto 46... manca ancora un'ora e un quarto di film. Io per forza di cose mi aspetto che entro la fine del film vedrò un'altra di queste cose, ma ancora più grossa, ancora più prepotente, ancora più sborona. E invece non c'è. Quindi dal mio punto di vista c'è proprio un errore di base dal punto di vista della sceneggiatura. Cioè questa cosa dovrebbe essere il culmine di un film action di questo genere.
Più che della sceneggiatura.
Non l'inizio del film.
Più che della sceneggiatura, della produzione. Perché queste sono cose in produzione. Questi sono set piece.
Il film è una sequela di set piece uno dopo l'altro, se ci fai caso. Si passa da uno a quello dopo,
Sono tutti così. Come vengono costruiti questi film d'azione è quello il modo, no? Quindi hai dei set piece e dopo li colleghi con la sceneggiatura. Se pensi al set piece più figo, lo metti all'inizio e dopo non è...
Hai capito?
Non funziona.
Cioè, ce ne sono altri di tosti, il grattacielo, la chiesa, quelle robe lì. Ma non
quel
sono... esatto.
Meraviglio dei fratelli Russo, perché queste cose dovrebbero averle imparate, cioè dovrebbero essere i maestri di questo tipo di prodotto. E invece la cosa che mi ha più divertito sono tipo le morti violente, o ci sono alcune scene, alcuni attacchi, alcune cose che sono crue, più che violente sono iper cruente.
Mamma mia, sì.
tipo quella della mano, se, basta che te le nomino, tu che l'hai visto lo capisci, anche chi ci ascolta se l'ha visto. A parte quello, un po' noioso.
E ho trovato un po' debolino tutto l'impianto di base, cioè nel senso, questi fanno su un casino inenarrabile, vien fuori, cioè muore una quantità infinita di gente, usano non so quanti miliardi di dollari in armi, mezzi militari, polizie, elicotteri, mancano giusto i carri armati, per salvare tre persone, cioè, non sta sì, molto in piedi, cioè se ci pensi non è la minaccia perché il super cattivo ha rubato i codici per il lancio delle testate nucleari, una roba del genere, no? No, cioè non, è un po' troppo esagerato tutto quello che succede per il punto cardine della situazione, è un po' gonfio, ecco, per esserlo. Però ci sono delle cose che secondo me sono anche riuscite un filo meglio del primo.
Addirittura?
È un sequel come mi aspettavo di vedere da un film del genere. Ecco. Cioè non è... Cerchi quella roba lì e lui ti dà esattamente quella roba lì. Cioè... A parte appunto questa gestione del ritmo che sinceramente non ho capito. Cioè... La cosa esteticamente più figa del film è... È strano che tu me la metta nel primo atto, fondamentalmente, cioè, non ha molto senso, però vabbè.
Quindi questo era detto Tyler ciò. Rake 2, che trovate su Netflix, se volete guardare un po' di mindless action, potrebbe fare al caso vostro, altrimenti, che ne so,
aspetta,
questo qui...
un po' di?
Mindless action. Ti piace mindless action?
Ma l'hai inventato tu il termine?
No.
Adesso?
No.
Sì?
No.
Ma sì, dai.
Vabbè. Teo, a te questo film non ha convinto appieno, da quello che ho capito, ma almeno ti ha convinto una serie che c'è su Netflix di cui è appena uscita la sesta stagione, giusto? E cioè Black Mirror stagione 6, la tua serie preferita.
Da dove comincio? Sì, lo è stata. Lo è stata tanti anni. Ne abbiamo già parlato, probabilmente abbiamo già parlato anche della quinta stagione in una delle nostre puntate, sì, perché l'avevo recensita anche per il sito. Allora, io Black Mirror la seguo dal giorno 1, perché mi ero preso bene del suo showrunner, cioè Charlie Brooker, quando ho visto Dead Set, il suo lavoro precedente, che aveva secondo me al centro un'idea geniale, ovvero c'è un'epidemia di zombie, e tu dici, che palle, sì, ma era precedente anche a The Walking Dead, dove gli unici superstiti sono i concorrenti del Grande Fratello. Perché sono chiusi dentro la casa del Grande Fratello. Come idea era geniale, la serie era fighissima. Una strizza spaventosa, roba che in televisione all'epoca certe cose non si pensavano nemmeno di portare. Ho detto, questo qua mi interessa. Quando è venuto fuori che aveva scritto una serie distopica che va ad analizzare le devianze e il rapporto malato che noi abbiamo con il telefonino, il computer, la televisione, ovvero questi specchi neri che quando sono spenti sono esattamente degli specchi neri, quindi dei Black Mirror, ho detto wow, e infatti me ne sono innamorato da subito.
Ed era stagione, il 2012 wow. Prima stagione
2011 prima stagione le prime due stagioni erano di Channel 4, canale britannico, poi è subentrata la grande N, che in questo caso non è Nintendo,
di BBC?
No, ce ne fa. È subentrata la grande N, che non è Nintendo ma è Netflix, e gli ha detto ok, allora ti prendiamo e ci devi fare altri 18 milioni di episodi. E Brooker all'inizio pare che avesse detto ok, io ce ne ho già un po' scritti pronti, facciamo una terza stagione. E infatti anche la terza stagione diciamo che ha delle ottime cose, e poi da lì secondo me è iniziato un po' il tracollo che pensavo fosse arrivato alla fine con sia Bandersnatch, un film interattivo, secondo me
divertente,
poco riuscito talmente bene che non ne hanno mai più fatti. E...
Non è vero, hanno fatto anche quello di Bear Grylls, okay. Era terrificante.
Ecco, la quarta stagione così, la quinta stagione, ok, quella di 4 anni fa, che tu dici, mi sa che stanno un po' mostrando la corda, però... C'era da dire che il tema alla base di Black Mirror era comunque in piedi. Poi come veniva trattato e portato avanti se ne può discutere, ma il tema era ancora lì. E poi arriva questa sesta stagione. E se posso dire la mia, o Brooker si è completamente rotto le balle, o ci sono state delle enormi ingerenze da parte di chi l'ha prodotta, mettendo le mani sui finali o sui temi delle puntate, oppure non me lo spiego. Cioè, non capisco come la stessa testa che ha scritto tutti i 22 episodi precedenti abbia scritto anche questi 5.
Ma le sceneggiature sono tutte firmate da lui?
Tutte firmate da lui, mi sembra in 2, forse 3 casi le ha co-firmate con qualcun altro.
Prolifico comunque.
Sì, beh, ma sì, cioè,
se fai caso le serie, c'è lo showrunner che controlla la writing room, però c'è poi uno sceneggiatore diverso per ogni episodio.
Ho capito, ma perché sono stagioni da 10-12 puntate, queste
sono
5 episodi.
5, ok, però sono sempre... Cioè, magari, no, non lo so, per difendere il povero Brooker magari...
No, certo, assolutamente, io gli
avrà
volevo
finito
bene.
Le idee, cioè, trovati degli sceneggiatori.
Allora, velocemente perché sennò non la finiamo più. Sono 5 episodi dove secondo me del tema di Black Mirror non c'è più l'ombra. Sul sito, approfitto, c'è la recensione di Priscilla Piazza, che tra l'altro saluto e ringrazio, una delle nostre nuove entrate, alla quale invece è piaciuta molto, perché lei l'ha vista con un'altra chiave di lettura, ovvero lei proprio ha dichiarato nella recensione, ed è un punto di vista secondo me molto interessante, che non mi trova molto d'accordo, ma rimane interessante. Black Mirror è sempre stata una serie molto profetica, raccontava il futuro prossimo, il futuro molto remoto, ma in questi anni, da quando esiste Black Mirror, abbiamo visto nel mondo reale che alcune cose che aveva ipotizzato Black Mirror si sono effettivamente verificate. E quindi Priscilla dice, arrivati a questo punto, Black Mirror non vuole più raccontare quello che potremmo diventare, ma ha deciso di raccontare quello che siamo già. E quindi si concentra non sul nostro futuro, ma sull'uomo che è. Lei la definisce, è arrivata per Black Mirror l'era dell'umanesimo.
È una chiave interessante.
È una chiave assolutamente interessante. E se posso, da spettatore, da fan della serie, da fan di quei temi, e da persona che comunque si aspettava determinate cose, nonostante sia effettivamente difficile dopo un orrore come quello della pandemia e del lockdown che abbiamo vissuto tutti 3 anni fa, l'incertezza sulle intelligenze artificiali, su quello che sono e quello che saranno a breve, nel quale siamo permeati in questo momento, è difficile fare qualcosa di avanti e di originale, come è sempre stata Black Mirror, ma non mi aspettavo queste cose. C'è un episodio ambientato nel 1969 che non sta in piedi fin dall'inizio, per quanto venga detto da tantissimi, sto leggendo, l'episodio più bello, Aaron Paul, bravissimo, Josh Hartnett, Kate Mara, ma non sta in piedi la storia in sé, cioè l'inciting incident, come si suol dire, non ha senso.
Io ho visto solo il primo, okay. Joan Isoful, su questo paradosso di una Netflix fittizia che racconta la storia della protagonista mentre si sta avverando. L'ho trovato molto carino, niente di trascendentale, niente di originalissimo, tra l'altro un paio di idee scopiazzate qua e là. Però godibile, ma io non sono mai stato un fan di Black Mirror.
Lo so, sono 10 anni che ti dico di guardarlo e mi dici sempre no, non mi interessa.
No, io ho visto qualche episodio qua e là, non ho visti tutti, ho visto alcuni spot, quelli che vedo, cioè magari sono, possono essere che mi attirano un po' più la curiosità, lo guardo, tanto non è che c'è continuity, quindi...
No, cioè, però ce ne sono alcuni che secondo me sono...
Ma vidi
dei
mediometraggi
meravigliosi, bisogna vederli. Cioè.
Io la mollai subito perché quello che mi consigliarono della prima stagione, che dicevano che era il più bello, lo trovai orrendo.
Oh santo cielo.
E smisi di vederlo per anni. Poi riguardai dal primo, e il primo credo che sia il più bello, che quello del premier,
del primo ministro,
e del maiale. Credo che sia il più bello di tutti quelli che ho visto, non li ho visti tutti, ma quello è imbattibile. E mi sono domandato, ma è possibile che i miei amici non mi conoscono abbastanza da consigliarmi un film in cui il primo ministro si deve trombare un maiale? Cioè, io non lo so, che amici ho? L'ho trovato delizioso, proprio delicato. Mm. E invece me ne consigliarono uno di cui c'era una tipa fuggitiva...
White Bear.
White Bear.
E porco cane, è una delle cose più belle che ha creato Black Mirror.
No, l'ho trovato noiosissimo proprio. No,
ma l'hai visto fino alla fine? Perché sono i 5 minuti finali che danno senso all'episodio.
Sì, ma cioè, sì, plot twist stupido. Cioè,
oddio!
Non mi coinvolge.
È la rappresentazione della nostra società di oggi.
Sì, ma.
Con una metafora agghiacciante.
Forse non mi ha colpito.
Ecco. La cosa è che Black Mirror era una serie dove alla fine di ogni episodio avevi bisogno di guardare i Teletubbies, cioè sentivi proprio il bisogno fisico di guardare degli arcobaleni.
Ora invece è diventato i Teletubbies.
Cioè ti metteva un'angoscia tale per il futuro che veramente quando terminava l'episodio e lo schermo diventava uno specchio e tu vedevi il tuo riflesso in quel cazzo di schermo nero, ti veniva addosso una carica di depressione incredibile, perché quel futuro che aveva ipotizzato ti rendevi conto che era plausibile. Poteva essere plausibile, era nell'ordine delle cose per come ci stiamo comportando. Qua invece ha sterzato totalmente. È subentrato il soprannaturale. In un episodio c'è un licantropo, in un episodio c'è un demone ambientato nel 79 che chiede dei sacrifici umani. Non ha niente a che fare con il tema di Black, ma proprio niente, cioè non è che lo sfiora, non ha proprio letteralmente niente a che fare con il tema di Black Mirror. E mi chiedo perché, sinceramente, anche perché ne avevamo parlato quando avevamo visto il teaser, ti ricordi Paolo? Mm-hmm. Io avevo detto ho un po' perso le speranze di vedere Black Mirror com'era ai tempi. Ma a questo punto posso dire, me ne sbatto le balle, ormai so che è così, quantomeno mi auguro di vedere 5 bei mediometraggi, perché comunque Brooker sa scrivere. E il problema è che non ho trovato neanche quelli, perché li ho trovati banalotti, li ho trovati sciatti, prevedibili, noiosetti, con un'idea soltanto e attorno a quell'unica idea ci gira il lavoro, tutta l'opera, tutte le cinque ovviamente, ma lo vedi lontanissimo dove sta andando, cioè lo vedi da lontano
dove sta andando
ed è un'altra delle cose che Black Mirror non ha mai avuto, perché all'interno di ogni episodio c'erano almeno due, se non tre, belle idee. Cioè White Christmas, l'altra sera con la Bigna, che anche lei fan di Black Mirror delle stagioni precedenti, l'abbiamo vista tra l'altro in tre serate, le cinque puntate, tanto giusto per farti capire, di solito me le asciugavo in un'unica gittata. Abbiamo finito con Beyond the Sea, che è quella con Aaron Paul, perché tutti dicevano, la più bella della stagione. Ho detto, va bene, dai, me la tengo per ultima, almeno per concludo in bellezza. Alla fine di Beyond the Sea abbiamo rivisto White Christmas, perché io sentivo il bisogno di riconciliarmi con quella che è stata a tutti gli effetti una delle mie serie preferite della vita. Cioè io Black Mirror, c'è stato un momento in cui la mettevo nel mio personale Olimpo. Cioè non...
Ma io lo so che...
Assolutamente. Abbiamo rivisto White Christmas, che è quella, lo speciale natalizio con Jon Hamm. In quella puntata lì, che dura esattamente quanto dura Beyond the Sea, ci sono almeno quattro ottime idee all'interno di un'unica puntata. E sono tutte sviluppate in maniera originale, agghiacciante, raggelante, sviluppate in maniera rotonda, coerente con quello che sta raccontando.
Di che stagione era?
Era uno speciale natalizio, tra la seconda e la terza stagione, o addirittura forse tra la prima e la seconda, se non vado errato. Quindi stiamo parlando di tanti anni fa, nel 2014. E ripeto, non capisco come quella stessa testa che abbia scritto quella roba là abbia scritto anche questa roba qua.
Io so che questa cosa ti ha deluso molto, perché negli ultimi giorni sul gruppo chat del podcast non hai fatto altro che romperci maroni su questa cosa di Black Mirror. Io ho detto, guarda, tu sei deluso adesso, a me non piaceva da 10 anni, quindi... Quindi, mi dispiace che questa serie che tu amavi come ti deprimeva, adesso ti ha depresso per altri motivi.
È esattamente quello.
Tu, Nadia, sei Black Mirror, sei fan, lo vedevi, mi pare di sì.
Sì, lo vedevo e credo di essere una delle persone forse che ti ha consigliato quella puntata.
Quella bella o quella
White
brutta?
Bear.
White Bear, sì.
Ok, allora vedi che ho degli amici che non mi meritano.
Fai i brividi sulla schiena a dire il titolo, porco cane.
Però non ho visto, allora questa nuova stagione non l'ho ancora vista e non ho visto neanche la penultima.
Ah, ok. Insomma, diciamo che
devo recuperare.
Ti sei un po' salvato. Hai ancora l'idea di Black Mirror.
Sì. Matteo, l'episodio con Jesse Plemons, quello su Star Trek, ti è piaciuto? Che era della quarta, forse?
Un po' sì, USS Callister.
Esatto.
Un po' esageratamente, diciamo, sulla parodia di Star Trek. È uno di quelli che ha cominciato a sterzare
verso
un qualcos'altro, esatto.
Però mi pare nella stessa stagione c'era San Junipero.
No, San Junipero è della stagione precedente.
Ah,
la stagione 3.
La terza, quello l'avevo visto. No, alcuni
che rimane, cioè, secondo me è uno dei migliori episodi.
Io ne guardo uno a stagione, quindi direi che anche con questa.
E allora guardati White Christmas, che è uno speciale avulso dalle stagioni, e poi mi saprei dire. L'unico mio dubbio, il dubbio che mi rimane è cioè Black Mirror è diventata talmente iconica a livello mondiale che lo avete sentito, cioè quando c'è capitata la cosa del lockdown si diceva sembra di essere in una puntata di Black Mirror, cioè eravamo arrivati a quel punto, la serie aveva un'identità talmente precisa che era sinonimo di quella roba là. Io sfido coloro a cui questa sesta stagione è piaciuta tanto, perché ho letto anche questo, di indicarmi dove questa identità la si possa ritrovare in una di queste puntate. Secondo me
forse
così,
il primo episodio
ma anche lì non c'è colpa nostra.
Però è inquietante.
Ma non è colpa nostra, è tutto esterno alla persona.
Ah, il protagonista. Vabbè, sì. Però
il nodo della puntata non è un futuro prossimo spaventoso perché arriva da un nostro comportamento sbagliato. Lì è un'altra cosa, oltre lo stucchevole, se posso dire, autocitazionismo di Netflix che si autocita in ben due puntate su cinque con questa fantomatica stream Barry.
L'ha scritto Brooker, evidentemente voleva tirare delle frecciate alla piattaforma.
Ecco, e tra l'altro in uno di questi episodi viene citata ancora questa fantomatica piattaforma streaming che si chiama Stream Barry, con la schermata che
la home, sì, che è
Netflix ovviamente,
Netflix.
E c'è anche il con i fili colorati che vengono verso lo schermo, ma c'è la S invece della N, ma vabbè. All'interno della stessa puntata dove citano Strindberg, a un certo punto un personaggio dice come si chiamava quel documentario di Netflix, e tu non capisci e tu dici ma scusa, ma se in questo mondo che mi stai presentando
si chiama Strindberg,
c'è questa Strindberg, perché questo sta citando Netflix, dove si colloca in realtà? Quindi c'è anche un po' di confusione da quel punto di vista, ma vabbè. Io voglio sperare, e me la chiudo così, mi salvo così l'idea che avevo di Black Mirror. Secondo me, la vera Black Mirror, cioè il vero senso di Black Mirror queste sei stagioni, sono il farci credere che questa sia la vera sesta stagione di Black Mirror. Okay. E quindi gioca con la nostra aspettativa e con la nostra dipendenza da Black Mirror, prendendoci palesemente per il culo e facendoci vedere qualcosa che Black Mirror non è. Tra un po' usciranno le vere puntate della sesta stagione di Black Mirror e capiremo tutto.
Questo succederebbe se tu fossi in una puntata di Black Mirror, vedi? Ma non lo sei. Però se ti dispiace non esserti depresso guardando Black Mirror, ti posso consigliare Stan Lee, documentario sulla vita di Stan Lee. Perché depresso? È un discorso complesso.
Attenzione,
quando ne abbiamo parlato settimana scorsa che abbiamo visto il trailer, ci stavamo domandando se sarebbe stata una geografia, cioè un film che dipingesse tutti i lati più positivi, più fighi, più belli, più perfetti del grandissimo, del leggendario Stan Lee, dell'uomo che ha creato la Marvel, che ha creato tutti i personaggi che amiamo, che ha creato il più grande successo commerciale editoriale, eccetera, eccetera. Oppure se avrebbe dipinto anche i conflitti, le diciamo discussioni sulla paternità di molti dei personaggi e varie polemiche che ci sono state nel corso degli anni. Ovviamente non si tratta della seconda, ma credo che sia una delle più stucchevoli agiografie che io abbia mai visto, tanto da avermi fatto rivalutare il personaggio. Provo a spiegare.
Cosa c'entra lui?
C'entra perché allora il documentario è tutto narrato in prima persona, è costruito con interviste sue, registrazioni sue, quindi è lui e la sua voce che racconta la sua storia. Fai conto, la parola io viene usata più di 300 volte nel film.
Ma le hai contate?
No, l'ho trovato un sito dove no, cioè sono, okay, sono vabbè, thread di... come cosa. No, perché? Dopo ti spiego perché sono state contate. Il film racconta della sua storia di vita, no? Da quando nasce e come lui è diventato il, l'editor, capo editor di Marvel, e come lui ha, tra virgolette, creato tutti i personaggi più famosi perché li ha inventati lui, e di come poi questo impero poi è diventato una serie di film, eccetera. Il problema è che ci sono un sacco di incongruenze nel suo racconto.
Attenzione, cioè?
E sebbene lui appaia, e sicuramente non voglio sminuire quello che ha fatto nella sua carriera, perché è un personaggio che sicuramente ha dei meriti, non si mette mai in discussione, e ci sono diverse cose che, se si legge tra le righe, sono forzate. Lui si trova nel posto giusto al momento giusto, quando a 17 anni lui era il garzone dell'ufficio della Timely Comics, che poi diventò Marvel, quando ci furono dei problemi e praticamente andarono via tutti quelli che lavorarono lì, e rimase solo lui a 17 anni, e i capi dell'azienda che possedeva questa casa editrice gli dissero: beh, ora tu sei il capo editor.
A 17 anni
trova tu il modo di far sistemare le cose. Sua fortuna fu che Jack Kirby, il grande fumettista disegnatore Jack Kirby, ritornò e lo prese un po' sotto la sua ala, perché comunque era più grande, e iniziarono a lavorare insieme. Da lì poi coinvolsero anche Steve Ditko e ricostruirono Marvel, creando personaggi iconici nel corso degli anni, sviluppando quello che poi sarebbe diventato Marvel Comics. Solo che lui era un 17enne che fondamentalmente sapeva poco di tutto, no? Mm. Lui aveva iniziato a lavorare giovanissimo, mentre questo ovviamente nel documentario lui viene dipinto come quello che a 17 anni si trova nel posto giusto al momento giusto, ha la fortuna di poter costruire la sua carriera, conosce la moglie, si sposano, lui riesce, cioè il documentario stesso ti racconta come lui
avuto culo,
non solo culo, ma lui dice palesemente che scriveva le storie e se le auto comprava quando aveva bisogno di più soldi. Cioè, essendo lui, era, lui era il capo, decideva, era il capo editor, e quindi quando gli sceneggiatori proponevano le storie, loro venivano pagati a storia. E quindi lui decideva quali storie comprare. Quando la moglie gli diceva: voglio fare un viaggio in Europa, voglio la macchina nuova, e diceva: va bene, allora stanotte scrivo 3-4 storie in più, così me le compro e c'ho i soldi. E lo dice lui stesso nel documento, cioè lui lo dice, che è una cosa, io sono rimasto un po'...
Vabbè, però è onesto, scusa.
È onesto, ma lo dice come se fosse una cosa figa, cioè non ha senso. Quando poi viene l'argomento del conflitto sulla paternità di questi personaggi, viene appena accennato solo nei confronti di Steve Ditko, con cui lui aveva creato Spider-Man. Perché? Mm-hmm. Perché inizialmente Spider-Man era sempre accreditato come creato da Stan Lee. Poi ci furono varie vicissitudini, e negli ultimi anni nei film è scritto Stan Lee e Steve Ditko, ed è stato accreditato anche Steve Ditko, che ha creato tutti, non solo la parte estetica del personaggio, che poi in realtà i primi disegni del personaggio erano stati fatti da Jack Kirby, ma l'ha sviluppato con i personaggi, insomma ci hanno lavorato insieme. Con Jack Kirby invece questa cosa qui non è mai successa, perché lui si ruppe e se ne andò a un certo punto quando iniziarono questi conflitti, e quindi è un conflitto mai risolto. Però ci sono tante interviste che sono andato poi a recuperare dopo il documentario, tante discussioni che sono state fatte, in cui si evince che effettivamente la paternità di personaggi come Thor, come Hulk, come i Fantastici 4, eccetera eccetera, avevano molto a che vedere anche con le conoscenze, con le passioni di Jack Kirby e con la sua presenza nel team creativo. Il fatto che Stan Lee avesse da solo la paternità di tutti quei personaggi lì, e che poi, guarda caso, quando Jack Kirby se ne andò uscirono fuori molti meno personaggi iconici, è un po' emblematica, e questa cosa nel documentario purtroppo non viene notata. C'è solo una conversazione molto interessante in una radio, in uno spettacolo radiofonico, in cui intervenì Stan Lee telefonicamente mentre veniva intervistato Steve Ditko e hanno una discussione. Quella è una parte, l'unica parte in cui c'è un po', viene fuori questo conflitto. Tra l'altro anche lì non è che Stan Lee ne esca benissimo. Dall'altro lato è un personaggio iconico, un personaggio che io da ragazzino ho sempre quasi idolatrato, no? Perché lo vedi come il creatore, poi questa faccia sorridente, questo personaggio. In realtà
The Smile è soprannominato.
Sì, Smiling Stan Lee. Quindi vedere un po' con gli occhi di un adulto questo documentario, in cui poi non nasconde tanto bene determinate cose. Lui fondamentalmente diventò il portavoce di Marvel, diventò l'uomo bandiera, no, di questa azienda, di cui tra l'altro lui non era il proprietario, lui era un dipendente. Chiaramente l'ha messo nella posizione di poter raccontare la sua storia e di farla diventare la storia vera di Marvel. Ma lui era l'unico che andava a fare le interviste, andava in televisione, aveva il tempo. E lui lo dice nel documentario, dice: quando io sono stato spostato da sceneggiatore a capo redattore di Marvel, avevo il tempo di poter fare anche da portavoce, ho sfruttato questa cosa per parlare al pubblico. E lui dice ovviamente, e sicuramente ha un ruolo importante in questo, nel far percepire i fumetti non più come una cosa da bambini, ma come un'opera narrativa che potesse raccontare anche cose un po' più complesse e sviluppare dei personaggi che avessero più a che fare con la contemporaneità. E non voglio togliergli chiaramente questi meriti che sicuramente ha, però sai, di solito la verità sta un po' nel mezzo. E quindi di per sé è un documentario molto, molto dritto verso un'unica verità sua, che non coincide necessariamente con la vera verità, e mi ha un po' fatto storcere, mi ha un po' fatto storcere il naso, mi ha un po' deluso lui come personaggio e il documentario come opera non completamente onesta.
Cavolo.
Sono stato troppo cattivo?
No, sei stato troppo sorprendente. Non pensavo.
Sì.
Allora, era ovvio che dal trailer non avremmo visto chissà quali lati nascosti, oscuri o scomodi.
No, quello me lo aspettavo. Non mi aspettavo di leggere tra le righe determinate cose,
esatto,
che non vengono neanche nascoste più di tanto. Cioè, allora, se la loro opera deve essere agiografica, l'hanno fatta male. Perché si vede e si capisce che ci sono delle cose che non tornano, no? Già da quella cosa che dicevo prima dell'autocomprarsi le sceneggiature solo perché hai bisogno di più soldi, non la mettere, non ne esce bene. Fallo da un'ora invece che da un'ora e 26 e non muore nessuno. Cioè ci sono determinate cose che sono, secondo me, oltraggiose. Cioè l'aggettivo perfetto è oltraggioso. Non ho altro da dire.
Forse magari sono cose che hanno voluto aggiungere apposta per non renderlo troppo favolistico.
No, perché il modo in cui, a parte che lo racconta lui con la sua voce, e il modo in cui lo racconta è tipo: senti che cosa figa, cioè è una cosa positiva nel modo in cui viene presentato. Poi se tu ti fermi un attimo e dici questa cosa però non è così positiva, cioè tipo io ho avuto l'idea e quindi il personaggio l'ho creato io. Non è che funziona proprio così, cioè l'idea la possono avere tutti, poi va sviluppata. Cioè ci sono determinate frasi, determinate cose che lui dice nel documentario che se ci si riflette proprio un millisecondo sopra non sono così positive.
È che queste cose dipende appunto dal tipo di vita che hai condotto, dal tipo di moralità che hai.
Certo.
Quindi ci sono determinate persone che raccontano senza il minimo problema delle cose che per altre non sono accettabili, mentre dal loro punto di vista non solo sono accettabilissime, ma sono anzi motivo di orgoglio e
sì,
di vanto.
È la normalità.
Ho un esempio che si perde nella notte dei tempi, forse ve l'avevo accennato, che riguarda uno che abbiamo salutato settimana scorsa, uno che è stato presidente del consiglio per qualche mandato.
Francesco Nuti,
esatto. Okay. Io ho giocato nel Milan per qualche anno a hockey su ghiaccio, quando
specifica perché
sì, certo,
era poco
calcio sono
era molto poco credibile,
sono questo. Una super capra. No, io giocavo nei Devils all'epoca, una delle due squadre di Milano.
Comunque te lo posso dire, sei poco credibile anche nell'hockey su ghiaccio.
Ma ero un bambino, ero piccolino.
Ah, okay.
E comunque se ho i polpacci che ho, il 90% lo devo al fatto che pattinavo e giocavo anche su ghiaccio da ragazzetto.
Ma non sta fermo la caviglia quando giochi, quando hai i pattini da...
Cosa c'entra il polpaccio con la caviglia?
Il piede è attivato dal polpaccio, se è bloccato.
Hai presente pattinare sul ghiaccio, Paolo?
Vabbè, poi me lo
comunque, esatto. A un certo punto ci comprò quel simpatico signorotto che evidentemente doveva riciclare un po' di denaro. E comprò baseball, pallavolo, rugby e hockey. E quindi la polisportiva Milan non c'era più solo il calcio, ma aveva 5 sport. È rimasto solo il Milan di calcio perché ovviamente dopo il riciclo ha visto bene di togliersi e ha ammazzato tutti gli altri sport milanesi. È rimasto solo la Saima. Squadra odiatissima ai tempi perché era l'altra squadra di hockey su ghiaccio. Comunque,
perché stiamo parlando di
non lo so, alla presentazione ti spiego brevissimamente. Okay. Alla presentazione al Teatro Manzoni a Milano c'erano tutte le squadre che aveva comprato, c'era anche il Milan, figura Milan di fine anni 80, quindi io vedevo i miei miti da vicino. Raccontò come aveva iniziato e sia che fosse vero sia che non fosse vero, io, nonostante all'epoca avessi, mi sembra, 10-11 anni, già avevo capito che c'era qualcosa che non andava, ma ce l'avevamo un po' capito un po' tutti. Lui diceva, io avevo bisogno di lavorare, andai all'ufficio di collocamento. L'ufficio di collocamento c'era una fila enorme e c'era una porta in fondo al corridoio dove dentro c'era la commissione che ti parlava, ti chiedeva che lavoro vorresti fare, quali sono le tue capacità, le tue attitudini, eccetera, eccetera. E insomma mi aspettavo una fila veramente lunga. A un certo punto mi è venuta un'idea, mi sono alzato e ho cominciato a fare quello che apriva la porta ai candidati che dovevano entrare. E aprivo la porta, salutavo la commissione che era seduta all'interno e poi chiudevo la porta e rimanevo lì in piedi. Quando doveva uscire il candidato, appena si apriva la porta io rispalancavo la porta, risalutavo e lo facevo uscire. A un certo punto quelli all'interno della stanza mi hanno detto, ma senta lei giovanotto, invece di fare lì l'usciere, il portinaio che apre e chiude la porta, venga qua dentro che facciamo due chiacchiere. E in questo modo io ho potuto saltare quella che sarebbe stata una fila enorme, che magari altre persone avrebbero colto l'opportunità che era pronta per me. Quindi ragazzi, nella vita dovete essere intraprendenti. No, testa di cazzo, hai saltato la coda! Non è un bell'insegnamento quello che stai raccontando. Ma lui lo raccontò come una cosa di cui vantarsi davanti a un teatro gremito di gente, di tutte le età e anche di tanti bambini. Quindi il fatto che Stan Lee vada a raccontare nel documentario su di sé come si era aggiudicato i personaggi lo trovo plausibile, perché per alcune persone
tutto
le cose
dipende
che...
dai punti di vista.
Esattamente.
Certamente. E con questa nota un po' amara e un po' amara e un po' agroamara, è il momento dei saluti, è il momento tanto odiato, è il momento in cui ringraziamo Nadia Baiardi per essere stata con noi.
Grazie, e poi Teo voglio dei video, delle foto di te che giocavi a hockey.
Sì, anche io le voglio.
Va bene, le faccio avere.
Grazie a tutti.
Ricordiamo che ti possono seguire su Instagram @nadia.baiardi per seguire la tua carriera e le cose fighe che fai.
Tra l'altro, visto che sono 1000 giorni che non venivi ospite, vogliamo ricordarlo che tu comunque hai per un certo periodo di tempo curato una rubrica sul sito cinefx.it.
È vero.
Che si chiama Mi vesto di cinema.
Esatto. E se mia figlia permette, magari forse ricomincio anche a scrivere.
Esatto, diciamo che comunque con le tue competenze, dal tuo lavoro, che lo fai da una vita, eccetera, eccetera, hai un occhio particolare e hai scritto un articolo sui 10 costumisti che hanno fatto la storia del cinema, uno che riguarda The Boys, uno che riguarda la truccatrice di Harry Potter, la costumista, scusate, di Harry Potter, un altro che racconta del filo nascosto, uno che racconta di Friends. Un gran bel ventaglio di articoli tutti molto interessanti che chiaramente parlano di cinema e serie TV dal punto di vista dei costumi, che è un aspetto che secondo me viene sempre un po' troppo in secondo piano.
Sì, è vero, non abbiamo parlato abbastanza di costumi in questa puntata, quindi ti toccherà tornare.
E no, ne ha parlato della Sirenetta, ma erano in CGI, quindi
non erano ben cuciti. Un saluto anche da Teo.
Ciao e non odiatemi per quello che ho detto di Black Mirror. Sì, perché lo so che ci sarà gente che...
Vabbè, de gustibus. E un saluto anche da me, che insomma sono stato molto molto contento settimana scorsa di fare l'esperienza nel cinema. Vorrei tanto ripeterla e soprattutto, come ho detto anche alla gente che era in sala, non mi sentivo in ansia prima, perché era come se avessi fatto prove per 4 anni.
Esatto.
E anzi, forse quando abbiamo iniziato a fare questo podcast volevo proprio arrivare lì a farlo davanti a voi, a sentire le vostre risate, a sentirvi insomma divertire con noi, sicuramente lo ripeteremo, vi annunceremo poi quando, ovviamente passerà un po' di tempo perché non voglio che, cioè voglio che rimanga una cosa speciale, non certo, una cosa normale.
Se no diventa un'abitudine e diventa noioso.
E penso che prima che riaccada il podcast live torneranno, credo, le serate al cinema con Cinefax, quindi vi...
Diciamo che abbiamo in mente un qualcosa per dopo l'estate, ma ancora non possiamo dire cosa perché non è ancora tanto ben chiaro nemmeno a noi, ma appena lo definiamo avrete modo di scoprirlo su tutti i social.
Quindi rimanete con noi e, come ho detto nell'ultima puntata, che potrebbe diventare il mio saluto finale, visto anche che Mrs. Maisel è finita, grazie e buonanotte.
Ma non è che sia una cosa così...
È bello!
Ma è normale!
Si fa!
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Comunque, Bong Joon-ho, Bong Joon-ho.